Un segno qua che mi ricordo. Noi già iniziamo allora. Che ore sono? Sono le 9? Non sto giusto. Bene. Un secondo. Sono già in linea, vero? Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale, così come è stato convocato e come ormai di rito per il nostro Consiglio, chiedo cortesemente un attimo di attenzione. Grazie a tutti e grazie della partecipazione a questo momento solenne. Sempre appello, vero? Ecco, scusi, devo ricevere la comunicazione che il consiglio di ricerca di che devo leggere. Le motivazioni della persona. Chiedo scusa, ho chiesto un parere al segretario in merito alla fase dell'appello che poi procederà a fare. In quanto ho ricevuto una comunicazione che mi è stata chiesta di leggere, da parte del consigliere comunale Francesco Cerrelli, che vi leggo. Gentilissimo signor Sindaco, gentilissimi colleghi consiglieri, causa contrattempo dovuto a motivi professionali, mi risulta impossibile partecipare al consiglio comunale previsto nella serata odierna, mo svolgimento dei lavori. Quindi do la comunicazione della motivazione dell'assenza del consigliere Francesco Cerrelli. Prego, segretario.
Sono Vitale.
Presente.
Balzari. Sordiani. Zanini. Cerrelli assente. Uggeri. Sessi. Fabiano. Losi. Acquistapace. Merlini. Menin. Dovera. E Leone. Ok, allora sono 13, sono
posso procedere? Grazie, grazie. Allora, finito l'appello, procediamo con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente. Chiedo ai consiglieri se ci sono osservazioni. Prego, consigliere Acquistapace.
Sì, grazie. Due cose. La prima è che riteniamo scorretto da parte dell'amministrazione che non siamo stati informati né da lei né da nessun incaricato degli uffici comunali che mancava una parte della registrazione dell'ultimo consiglio comunale. Ora, sappiamo, perché ho una conoscenza diretta con la persona che ha eseguito la registrazione, che si è trattato di un disguido tecnico, non ne vogliamo fare una colpa. Però ci sembra che quantomeno un'informazione ai consiglieri, anche magari una piccola nota sul sito internet, era comunque doverosa da parte dell'amministrazione. Quindi questo è a chiederle innanzitutto, che noi vorremmo chiediamo un voto distinto per il verbale numero 30, cioè il primo verbale, perché qua vorremmo dare voto contrario proprio per dare risalto a questa mancanza da parte dell'amministrazione. E poi l'altra cosa è sul verbale numero 31, dove viene proprio riportato che, udita breve replica del sindaco, a ringraziare il consigliere Acquistapace per l'apprezzamento. In realtà il senso di quello che è stato detto è esattamente il contrario, cioè il sindaco che ha espresso apprezzamento per quello che io ho detto, perché nella registrazione c'è scritto, si dice grazie consigliere Acquistapace, se non un parere personale di apprezzamento per il suo intervento e per le motivazioni che ha portato a sostegno della sua dichiarazione. Siccome è esattamente l'opposto di quello che viene riportato nel verbale, chiediamo che questo sia quello che venga riportato negli atti, perché diversamente voteremo anche voto contrario su questo verbale.
Prego, segretario.
Come diciamo, si ha un po' più di esperienza delle sedute, ha avuto modo già di chiarirlo in altre occasioni. Io faccio, essendoci la registrazione, faccio una breve sintesi secondo una valutazione di quelli che sono gli interventi. Molto molto breve, essendoci comunque rimando alla registrazione. Poi il passaggio per le verifiche, ovviamente l'approvazione dei verbali, è la sede nella quale, come il consigliere Acquistapace rileva che c'è qualcosa che è stato non interpretato bene, si fa la rettifica, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda invece la registrazione, al momento della consegna della registrazione si è evidenziato questo piccola 30 secondi, credo.
Un errore sul file che non sono più riuscito a recuperare.
Ecco. Comunque
era un po' più lunga di 30 secondi.
Sì, sì, ma indipendentemente da questo, comunque il consiglio non è verbalizzato con la registrazione, ma è verbalizzato con la presenza del segretario. Quindi quello che non era nella registrazione, io per quello che ho rilevato, essendo presente qui ed essendo questa la mia funzione, ho riportato nel verbale. Quindi l'aspetto dell'informazione non ho ritenuto che fosse necessario, nel senso che comunque nella verbalizzazione sono riportati gli interventi e non è riportato il rimando alla registrazione, non essendoci la registrazione di quell'intervento. Quindi per quanto riguarda la fedeltà degli atti, penso che non ci siano problemi, a meno che non ci siano considerazioni rispetto al contenuto di quanto verbalizzato. Forse ecco questo non può essere sufficiente a
Posso. Cioè, la spiegazione è chiarissima, per amor del cielo. Resta il fatto che dal nostro punto di vista era corretto quantomeno avvisare tutto qua, perché va bene che in quello specifico verbale non è riportata la dicitura come integralmente risultante registrazione, ecco. Però comunque sia, visto che anche in un incontro personale avevamo detto non stiamo a fare la trascrizione totale del Consiglio Comunale, perché comunque c'è il file voce, mi sembra che c'è un'incongruenza tra le due posizioni. Quindi questo è quello che noi rimarchiamo questa sera, per dire se ci sono disguidi nessuno vuole fare una colpa, semplicemente ci sembrava corretto una semplice informazione, anche perché chi in questo momento entra sul sito internet non sono 30 secondi, perché sono un po' di più, perché inizia quando oramai già il sindaco stava illustrando le linee programmatiche. Quindi dal nostro punto di vista, ecco, questo è quello che chiediamo, e chiediamo quella rettifica sul verbale, perché comunque dal nostro punto di vista cambia totalmente il senso di quella frase sul verbale numero 31.
No, cortesemente, per quanto riguarda il verbale numero 31, che era quello relativo al suo intervento, si può dirmi esattamente come intende che debba essere?
Se possiamo riportare integralmente la frase del sindaco, penso che...
Se registrata, si riporta.
La frase del sindaco per intero?
Sì.
Va bene per tutti che sia così come consiglio?
Okay. Chiedo scusa, consigliere, quell'affermazione che io ho fatto, cioè il mio intervento, è registrato. Cioè, chiede di riportarlo fedelmente.
Esatto.
Perfetto.
Poi, visto che siamo sull'argomento, così anche per una chiarezza anche per il futuro, ribadisco, cioè io riporto in sintesi quelli che mi sembrano gli aspetti salienti. Rimane comunque il fatto che se un consigliere intende che sia verbalizzato e riportato nel verbale quello che sta dicendo, alcune delle cose che sta dicendo, lo dice e viene riportato per intero. Ecco, questo.
Ma ringrazio, segretario, chiedo scusa, volevo proprio arrivare a questo, non solo per esperienze pregresse, ma anche di varia natura. Questa è un'abitudine che direi va anche consolidata, facendo tesoro delle esperienze. Se un consigliere intende far riportare fedelmente quanto ha detto, lo dice e sicuramente sarà fatto, ecco. Anche per far fronte a situazioni di questo tipo, legate a, prendo atto, in condizioni di 30 secondi, un minuto, non ho capito di quanto è stato dalla registrazione. Qua usiamo questa prassi che avviene normalmente.
Un'ulteriore cosa, così può essere, si fa anche una sottovalutazione di quell'interruzione sul fatto dell'informazione o meno, è chiaro che se avessimo pensato ci costava anche poco dire manca un pezzo, se ritenete possiamo anche darne atto nel verbale,
sono d'accordo.
Diciamo questo punto della registrazione, questo punto dell'ordine del giorno, la discussione non è stata registrata. Piuttosto che semplicemente la mancanza di riferimento, la precisazione che non c'è la registrazione, in modo che ne rimane traccia.
Chiedo scusa, segretario, però io per quanto riguarda questo aspetto della corretta informazione a chi accede al sito e vuole ascoltare la registrazione, mi sembra sia opportuno comunque segnalare se questa registrazione è integrale. Quindi questa cosa qua io mi associo alla richiesta di dare puntuale informazione qualora la registrazione non fosse stata puntualmente registrata, e chiedo di prendere buona nota. Bene, allora, se ho capito bene, consigliere Gustavacci, mi scusi, le dice di fare votazioni separate degli atti, oppure va bene comunque con questi chiarimenti?
No, chiederei comunque di fare la votazione separata per il numero 30, poi giusto per dare risalto a questa cosa, poi dopo è stato chiarissimo il segretario per come muoversi anche per i prossimi consigli.
Allora, facciamo così, metto in votazione separata del 30 e gli altri.
Ok.
Aspetto che il segretario compili la nota poi. Benissimo. Quindi procediamo in questo modo. Prima approviamo il 30,
sì.
Mettiamo in approvazione, chiedo scusa, il verbale del seduto presidente relativo al punto numero, l'argomento numero.
Siamo
qui dentro.
Era a sua volta era l'approvazione dei verbali della stessa precedente.
Ok, d'accordo. Leggo l'oggetto così almeno rimane agli atti. È relativo all'approvazione dei verbali votati nella seduta del 14 maggio e dell'11 giugno del 2014. che è appunto il numero 30. Metto in votazione, chi è d'accordo per approvare questo verbale? Chi è contrario? Grazie. 4 astenuti? Nessuno. Dovrebbe tornare. Quindi metto in approvazione tutti gli altri verbali. Chi è d'accordo? Grazie. Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. Ora passiamo alla trattazione del punto numero 2 e del numero 3. Io chiedo cortesemente ai consiglieri di consentirmi di consentire la trattazione insieme di questi due punti all'ordine del giorno, così come abbiamo valutato in sede di riunione di capigruppo, proprio per l'attinenza tra i due temi, anche se chiederò ovviamente due votazioni separate. Gli argomenti all'ordine del giorno che tratteremo contestualmente sono la variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e relativi provvedimenti e il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, stato di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari. Salvaguardia articoli 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Abbiamo avuto già modo di affrontare l'argomento, anzi non è vero affrontare, di anticipare l'argomento che avremmo trattato nella seduta precedente del Consiglio quando, illustrando le linee programmatiche, avevo già accennato alla necessità di dover fare il punto della situazione del nostro bilancio alla luce delle riduzioni del Fondo di Solidarietà, che è il contributo che lo Stato dà al Comune, che erano già intervenute e che erano state annunciate. Questo argomento entra a pieno titolo nella trattazione dell'argomento perché noi di fatto oggi sottoponiamo all'attenzione del Consiglio quella che è un obbligo di legge, e cioè di approvare entro il 30 settembre di ogni anno la verifica degli equilibri di bilancio, ovvero verificare se ciò che è stato previsto in sede di redazione del bilancio previsionale è confermato, ovviamente apportando, se necessario, e come nel caso che stiamo trattando, delle variazioni per poter confermare questo. È importante ricordare a tutti che il bilancio previsionale, seppur è possibile, era possibile per norma approvarlo entro il 30 di settembre, il Consiglio Comunale lo ha approvato con atto del 9 aprile 2014, quindi noi su quello facciamo riferimento per poter arrivare alla trattazione degli argomenti che sono posti all'ordine del giorno. Come avevo annunciato in premessa, il vero argomento cardine della discussione e quindi della verifica del bilancio sono proprio le riduzioni che sono intervenute, soprattutto per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà. Infatti, nella relazione che è allegata in modo molto puntuale, peraltro, alla proposta di deliberazione, si può ben notare che, a differenza di quelli che erano gli importi previsti nei bilanci di previsione per quanto appunto riguarda il Fondo di Solidarietà, c'è stata una minore entrata di 247.000 euro. Ricordate, chi era presente se lo ricorderà, quindi mi rivolgo anche ai cittadini che hanno presenziato al Presidente del Consiglio, avevamo gridato con forte voce l'allarme per questa situazione di completa incertezza nella redazione di bilancio quando si parte da un numero, si inserisce il nostro bilancio e poi cammin facendo viene modificato per una serie di interventi correttivi di fatto di riduzione che ci vengono imposti. Avevamo annunciato il rischio che sarebbe stato introdotto un ulteriore taglio, questo era alla luce anche dell'esito delle informazioni che erano intervenute in sede di incontri a livello di Associazione Nazionale Comuni d'Italia, italiani, dell'ANCI, e sono stati debitamente confermati. E quindi ci troviamo a dover ragionare su una minore entrata di questo importo così importante. Quindi a fronte di questa minore entrata, così consistente. Tenete conto che partiamo da una cifra intorno ai 890.000 euro, se non ricordo esattamente il dettaglio, ma avevo anche questo appunto. Ci troviamo veramente a fare i conti con questa necessità di dover individuare le economie di spesa. Non solo, ma proprio l'ultima spending review ha colpito duramente gli uffici di beni e servizi, imponendo un ulteriore taglio, che comunque è compreso in questi 247.000, ma che deve essere compensato con pari riduzioni negli acquisti di beni e servizi. Questo vuol dire ovviamente fare sforzi importanti di contenimento ovviamente della nostra spesa. Però in questo caso, ci tengo a precisarlo, noi andiamo ad affrontare e quindi poi ad approvare, comunque a deliberare, in merito alla verifica dell'equilibrio di bilancio. La più puntuale verifica del nostro bilancio e delle situazioni che si genereranno, o le conseguenze che noi avremo in relazione proprio a queste minori entrate e ad altre verifiche più puntuali degli accertamenti, soprattutto in materia tributaria, lo faremo in sede di assestamento di bilancio, che avverrà nel mese di novembre, dove veramente in quella sede avremo tutti i numeri precisi, o perlomeno più puntuali, per capire veramente dove stiamo andando. In questo caso noi riusciamo, con tutta una serie di correttivi che sono intervenuti e anche, per fortuna, con delle maggiori entrate non previste relative ai trasferimenti, soprattutto da parte dello Stato, a contenere quello che il disagio che ci comporta per quanto riguarda le minor spese da individuare e attraverso un conto più, diciamo, approssimativo, ma che si può verificare più avanti, se veritiero, attraverso quello che è il provento del costo della cava, riusciamo a porre l'equilibrio di bilancio. Ribadisco, in questo momento abbiamo dovuto fare questa verifica e questa proposta che facciamo ci permette di poter dire che ad oggi, con queste entrate, riusciamo a tenere equilibrio il bilancio. Sottolineo che in fase di assestamento a novembre dovremo fare i conti fatti bene e capire se quello che noi abbiamo previsto effettivamente si concretizzerà, soprattutto in materia tributaria. Non ne abbiamo le certezze, ma ciò potrebbe anche comportare degli sacrifici importanti, delle riduzioni di spesa importanti. Ma quella sarà l'occasione di vedere nel dettaglio. Oggi, con la proposta che facciamo, siamo nelle condizioni di poter rispettare ciò che la norma ci impone, e cioè di verificare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, cosa che è stata dimostrata dai nostri, ovviamente, funzionari che si occupano della materia. Quindi gli argomenti che io pongo, le deliberazioni che propongo all'ordine del giorno, sono per quelli di approvare sia le variazioni di bilancio, che tengono conto di queste modificazioni, soprattutto nelle variazioni di spesa, e le variazioni d'entrata per poter giustificare ovviamente questo equilibrio, dove la voce principale per poter mettere in quel bilancio è proprio quella dei proventi della cava, che la cui attività è avuta inizio e ci pensiamo ad oggi che l'importo stimato possa essere vicino al vero per poterci garantire appunto la stabilità del bilancio. Verificheremo poi in sede di assestamento se ciò che abbiamo valutato ovviamente è corretto, non solo, ma se attraverso la verifica anche delle previsioni delle entrate tributarie noi saremo effettivamente nelle condizioni di poter reggere l'attuale equilibrio. Questa è l'informazione che volevo dare sui due argomenti. L'argomento è stato approfondito anche in sede di capigruppo, la presenza del funzionario, la signora Regina Grazia Rosa, ci ha dato possibilità di raccogliere tutti gli elementi, però io lascio al dibattito ovviamente eventuali approfondimenti. Prego, consigliere Costapace.
Sì, grazie. Come già ho rilevato appunto durante l'incontro con i capigruppo, un po' di preoccupazione per lo stato attuale del bilancio comunale, soprattutto per la prospettiva di ulteriori tagli in fase di assestamento. Quello che un po' ci rammarica è che nuovamente ci sentiremo dire che non ci sono i soldi per, e poi ci direte perché cosa. sarebbe bello se ci fosse anche una dose di coraggio di ammettere che anche molti soldi sono stati buttati negli anni scorsi, buttati nel senso che comunque abbiamo visto lavori fatti e rifatti più volte, abbiamo visto una corsa per completare le opere prima delle elezioni. Questo è giusto un appunto. Quello che ci preoccupa sono anche vedere nel terzo titolo delle spese 1.694.000 euro per rimborso prestiti, praticamente il 20% del nostro bilancio. Per esperienza nella mia attività lavorativa, diciamo sempre ai clienti, che siano privati o aziende, che la cosa importante in momenti di crisi economica è andare a ridurre il più possibile i mutui. Questo perché minori entrate potrebbero comunque metterli in difficoltà. Quindi mi auguro che l'attuale amministrazione faccia lo stesso, cioè con un po' più di lungimiranza rispetto al passato, si preservino il più possibile i bisogni essenziali dei cittadini. Anche perché comunque gli imprevisti possono accadere, per esempio anche alcuni contenziosi che abbiamo ancora aperto come amministrazione comunale, se per caso dovessimo trovarci nella condizione di doverli pagare, mi chiedo come farà l'amministrazione. Non so, ci chiediamo anche che sviluppi ha avuto l'ingiunzione quello di pagamento per la società Ribes, che pare ammontava intorno ai 300.000 euro. Quindi se dovesse succedere che l'amministrazione si trova a doverlo pagare, dove andiamo a reperire le risorse? E poi rileviamo una riduzione a pioggia su vari capitoli di spesa, per la maggior parte raggruppati sotto la voce prestazioni di servizi. Questa voce che un po' dice tutto, dice niente, ma di questo poi chiederemo noi specifiche in merito. Quello che noi chiediamo con forza anche questa sera, come abbiamo detto anche durante la campagna elettorale, è quello di istituire una commissione bilancio, perché sia aiuta la minoranza a svolgere il proprio ruolo di verifica e aiuta i cittadini come garanzia di trasparenza, ma soprattutto, siccome credo sia stato molto utile l'incontro che abbiamo avuto con la responsabile del settore economico-finanziario, è importante conoscere anche le ragioni delle riduzioni, è importante capire come vengono spesi i soldi, questo anche nel nostro ruolo di informazione per i cittadini. E, dato che lei nella relazione programmatica di mandato ha detto che amministrare significa andare incontro alle necessità dei cittadini e comunque occorrerà una pubblica amministrazione più vicina e veloce, ci auguriamo che questo possa avvenire anche attraverso questa commissione bilancio, quindi una conoscenza diretta della cittadinanza di quello che succede. E poi sottolineo che una sola volta, in 27 pagine e 52 minuti, come precisamente ci è stato ricordato, di esposizione delle sue linee programmatiche, lei ha parlato di vicinanza dei cittadini ai processi decisionali, una sola volta ha parlato di trasparenza, ha parlato di consapevolezza delle iniziative messe in campo. Insomma, per concludere, credo che sia importante ricordare che chi siede a questo tavolo ha ricevuto il mandato degli elettori, siano essi consiglieri di maggioranza e minoranza, e comunque il dialogo deve partire da qui e in queste occasioni di confronto. Che piaccia o no, la minoranza porta in questo Consiglio il 47% delle voci dei cittadini, quindi non penso che semplicemente mettere a disposizione dei consiglieri 5 giorni prima del Consiglio i documenti sia veramente un'occasione di dialogo e di scambio. Questo è quello che ci tenevo a dire, e concludendo in merito al terzo punto poi dell'ordine del giorno, che noi desideriamo sottolineare che la regolarità tecnica e contabile per noi non significa necessariamente buona gestione, quindi ecco perché poi lo dimostreremo durante le votazioni, daremo due voti diversi, però quello che ci teniamo a sottolineare questa sera è la nostra preoccupazione per la situazione in cui versa il bilancio comunale. Grazie.
Prego, altri consiglieri? Consigliere Ruggeri, prego.
Io volevo fare una considerazione un po' più di carattere generale rispetto alla continua contrazione del Fondo di Solidarietà. È anni che i trasferimenti dallo Stato continuano a ridursi, indipendentemente dal governo in carica. Quest'anno siamo arrivati a una cifra definitiva di 227.000 euro. 227.000 euro che tengono conto di un ristoro imprevisto e che fortunatamente ha portato beneficio al bilancio comunale. Quindi purtroppo le amministrazioni locali spesso vengono viste come il salvadanaio dei governi centrali che nel momento della riduzione della spesa si affidano ad entrate certe, riducendo sempre di più il comune a un erogatore di servizi invece che a un ente che veramente può fare la differenza sulle politiche locali. E quindi questo rammarico c'è ed è pesante. Ma anche un altro aspetto è importante, cioè la certezza, in questo caso, se mi consentite la battuta, la certezza della pena, nel senso che la pena nel portare avanti una politica di bilancio consapevole e duratura nel corso dell'anno, quando un contributo promesso a inizio dell'anno finanziario viene cambiato una, due, tre volte in corso di annualità. Quindi questo mette in serie difficoltà anche gli stessi uffici che lavorano sui numeri e anche l'amministrazione per parte politica nel poter definire politiche che abbiano un respiro ampio e quindi hanno la certezza della pena di avere un anno duro nel riuscire a pianificare tutti gli interventi e l'incertezza del contributo che effettivamente alla fine dell'annualità arriverà nelle casse dei comuni.
Grazie consigliere Ruggeri, c'è altri consiglieri? Ah, chiedo scusa, il vice sindaco.
Sì, io mi aspetto all'intervento che ha fatto il capogruppo Ruggeri, volevo aggiungere un pezzetto. Non solo i fondi statali vengono decurtati e vengono decurtati quasi alla fine dell'anno, vengono decurtati anche i fondi regionali. Io esco solo un'ora fa da una riunione dell'ufficio di piano sui fondi sociali ed è stato comunicato che per verificare la ripartizione appunto di questo tipo di fondi del 2014, quindi non del 2015, del 2014, siamo ad ottobre, e dalla Regione Lombardia arriveranno 200.000 euro in meno. Quindi per forza di cose poi bisogna andare a rivedere determinati capitoli. Noi cerchiamo sempre di salvaguardare chiaramente i capitoli sul sociale, però questi fondi che sono prettamente destinati a questo fondo sono 200.000 euro in meno. È vero che poi parte di questi fondi saranno bilanciati con i voucher regionali, ma sono altra cosa da fondi aperti che dovrebbero andare sugli asili nido, sui servizi agli anziani, sulle situazioni per bambini con diverse abilità, eccetera. Ecco, io volevo sottolinearlo perché credo che tutti siamo preoccupati per la situazione del bilancio, soprattutto quando dobbiamo gestire situazioni così delicate. Purtroppo questa è la situazione. I tagli arrivano dappertutto, dallo Stato, dalla Regione, le province, non sappiamo che cosa sarà, quindi questo è quanto.
La provincia, non mi viene facile dire che i numeri di oggi ci dicono che siamo fuori dal patto di stabilità di 5 milioni e mezzo circa, un numero superiore a quelli che i numeri già previsti che erano allarmanti di 4 milioni, questo per dipingere la situazione della provincia di Lodi. E quindi già anche questo, ma dire, al di là delle motivazioni, si potrebbe anche qui parlare di buona o cattiva gestione, ma in realtà anche la provincia subisce, come tutti gli altri enti, quelli che sono i tagli e gli interventi che lo Stato ci impone. E io ve lo assicuro, non è facile arrivare in consiglio e parlare di dover fare economie, di dover fare economie di spesa. È difficile per tutti noi, è complicato perché dobbiamo dire dove si taglia. In questa fase siamo in fase di equilibrio e ovviamente cerchiamo di far tornare i numeri, perché questo è l'obbligo di legge che abbiamo. Entro il 30 settembre dire il nostro bilancio, che è quello che ha assunto il Consiglio Comunale precedente, è comunque in equilibrio. Abbiamo fatto i giusti conti, la collaborazione da parte degli uffici è stata competente e puntuale e siamo giunti a trovare questa sistemazione di numeri che ci permette di dire ok, c'è l'equilibrio, è stato accertato anche dai soggetti competenti in materia di certificazione. Però qualche correttivo va portato, perché alcuni numeri certi ci sono che cambiano, e sono quelli legati al fatto che il Fondo di Solidarietà è stato tagliato, brutalmente. 247.000 euro in meno. Dove li prendiamo? Questa è la domanda. Certo, in parte per fortuna c'è nel soccorso una maggiore entrata legata all'IMU 2013. Bene, abbiamo la cava che ci fa un po' da respiro per arrivare a equilibrare lui, ma il resto sono economie di spesa. Dobbiamo fare sacrifici. E stiamo parlando di una situazione in cui dobbiamo arrivare a un equilibrio di bilancio, come faremmo tutti a casa nostra. Bene, ce l'abbiamo. A novembre vedremo com'è la situazione, perché qualcosa abbiamo parlato, scusate se io mi rivolgo ai capigruppo, ne abbiamo parlato profondamente. Cioè, tutto il tema legato ai tributi. Noi abbiamo per fortuna delle previsioni che sono abbastanza attendibili, ma non abbiamo ancora completato tutte le riscossioni. Quindi speriamo che vada come stiamo pensando, il trend è questo, e allora riusciremo a tenere botta alla situazione. Ma se qualcosa dovesse cambiare, se non riscuotiamo tutto quello che pensiamo, le cose comunque diventano complicate. Ma lo stesso vale per gli oneri di urbanizzazione. Nella relazione puntualmente scritto che noi facciamo dei conti adesso tenendo in buona considerazione ciò che oggi abbiamo accertato, non imprecato, accertato, ma che è molto lontano dal numero che è stato inserito in bilancio. Speriamo che da qua alla fine dell'anno qualcosa muti, ma la fine dell'anno è qui, dietro l'angolo. Oggi siamo nelle condizioni di fare quello che la legge ci dice. Siamo in equilibrio? Sì. E abbiamo discusso lungo di questo per verificare che ci fossero le condizioni. Bene. A novembre sicuramente la puntata sarà un'altra. Avremo numeri più certi, soprattutto sulle entrate tributarie, sugli oneri di urbanizzazione, su quelle voci, poi ho sentito anche l'intervento del vice sindaco, quindi buttiamo sulla benzina sul fuoco, che ci potrebbero costringere a fare ulteriori sacrifici. Ma già ora, nonostante quello che ho detto, a questa per fortuna maggiore entrata dell'IMU, dei conti che abbiamo fatto sulla stazione della cava, rimane sempre delle economie che abbiamo dovuto apportare. Quindi quando il consiglio di questa parte dice, giustamente, vediamo poi nei dettagli quello che sono, ovviamente è tutto visibile. Uno guarda e dice, ah, avete tagliato qui, avete tagliato qui, avete ridotto qui. Certo, certo, dobbiamo fare tutti i sacrifici. E qualcuno comunque non è contento, perché la coperta è questa. Allora, noi dobbiamo garantire, ovviamente tutti, parlo del Consiglio Comunale, poi ovviamente c'è una questione di responsabilità, partendo dal sindaco, di fare delle scelte. Oggi possiamo garantire, supportati ovviamente dagli uffici e da chi ha le competenze di verifica, che siamo in equilibrio di bilancio. Ma i numeri che abbiamo messo sono previsionali, anche se siamo ormai alla fine. A novembre ci rivedremo per vedere se questo torna o c'è qualcos'altro che dobbiamo fare. E ad oggi, proprio in questo modo, siamo riusciti a mettere a puntino alcune cose che già erano elementi di ulteriore richiesta di sacrificio. Però è a novembre che verificheremo tutto. Questo è quello che prevede, ovviamente, la norma, ma anche ovviamente il buon senso il vostro consiglio. Quindi è solo per completare un ragionamento che abbiamo fatto già in sede di capigruppo, perché ovviamente hanno presenti io, il consigliere Cristapace, il consigliere Ruggeri e la ragione del capo, ma per raccontarlo tutti ovviamente e rappresentare che c'è stato un approfondimento. Quindi ecco, questo per dare la situazione. Sono preso dalla provincia, sono tornato sul comune. Quindi, ok. Ci sono altri consiglieri che devono intervenire? Consigliere Ruggeri.
No, incidentalmente è stato toccato il tema provincia. Volevo congratularmi col sindaco che è rappresentante in seno al Consiglio Provinciale, quindi tutti noi di Lodi Vecchio dovremmo essere orgogliosi, anche penso il Consiglio Comunale nella sua interezza, di avere ancora una volta un esponente in seno al Consiglio Provinciale. Ricordiamo che sono solo 10 consiglieri provinciali, sono le prime elezioni in cui non hanno votato direttamente i cittadini nei consiglieri comunali, e all'interno di questa mini squadra di 10 persone che svolgeranno il loro compito a titolo esclusivamente onorifico, cioè a 0 euro, che ritengo una cosa ingiusta, perché la politica è responsabilità e quindi la responsabilità deve essere adeguatamente supportata, come succede in qualunque altro tipo di contesto, ma al di là di questo, che è un altro discorso, volevo esternare a voi e spero di, così facendo, di coinvolgere tutto il Consiglio Comunale, la contentezza rispetto al fatto che il nostro sindaco rappresenta Lodi Vecchio in seno al Consiglio Provinciale.
ringrazio il consigliere Ruggeri di questa nota, inaspettata, aggredita, sì. Chiedo scusa, una piccola presa velocissima. Oggi si è insediato il Consiglio Provinciale, c'è stata la relazione del Presidente Mauro Soldati, ci siamo insediati, adesso vedremo un po' come proseguirà questa esperienza. Con i numeri che vi ho detto vi capirete subito che è faticosa, molto complicata sicuramente. La riforma del Rio ha riconfermato alla provincia delle competenze che sembravano essere state tolte, invece sono ancora, però come dicevo oggi il Presidente Soldati, rappresentando velocemente il quadro anche di bilancio, ci sono soldi probabilmente insufficienti in questo momento per garantire dei servizi essenziali, come lui citava, lo sgombero neve piuttosto che la manutenzione, il pagamento delle bollette addirittura dell'illuminazione stradale e così via. Quindi il quadro non è rassicurante, ma lasciamo alla provincia questi problemi, li affronterò in altra sede. Ringrazio il consigliere Ruggeri di aver voluto rappresentare a tutto il consiglio la mia nomina a consigliere provinciale. Grazie. Scusate che ho chiuso la parentesi e procediamo. Ci sono altri interventi sugli argomenti? Posso procedere alla lettura delle deliberazioni? Ho capito che il consigliere Fisvati, comunque le votazioni sono separate comunque. Esatto, sono due punti diversi, sì. Devo leggere il deliberato dopo. Allora, i punti sono. Allora, prima parto dalla, sto proprio nella gerarchia dell'ordine del giorno, prima parlo dalla variazione e poi parliamo dell'equilibrio. Io do per letto il deliberato, se siamo d'accordo il consigliere Chissapace e il consigliere Ruggeri, e quindi pongo in votazione la proposta che è al numero 36, variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, provvedimenti. Metto in votazione. Chi è d'accordo, per favore alzi la mano. Grazie. E chi è contrario? Astenuti? Nessuno. Grazie. Pongo ora in votazione. Quindi va bene così? No, scusate, stavo verificando se c'era la richiesta di immediata eseguibilità, invece non c'è. Pongo ora in votazione lo stato di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari. Bilancio di previsione, esercizio finanziario 2014, la proposta numero 35. Quindi questo è il primo. È giusto questo. Ok, grazie. Bene. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Astenuti? Questo non è nemmeno esibito, non c'è questo. Grazie. Allora, io faccio presente che in aula c'è la dottoressa Nocera, che è revisora dei conti, che gentilmente è venuta in consiglio comunale, anche a disposizione nel caso ci fossero state delle esigenze di approfondimento. Pertanto, essendo stato fatto l'argomento, ringrazio della presenza e quindi grazie molte dottoressa, è stata gentile. Bene, passo alla trattazione del punto numero 4, piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione del consuntivo anno scolastico 2013-2014 e preventivo anno scolastico 2014-2015. Chiedo all'assessore Loredana Losi di presentare l'argomento.
Grazie, signor Sindaco. Allora, visto che non è mio costume sentenziare, come è stato scritto da qualche parte, visto che i consiglieri hanno avuto per tempo la documentazione relativa al piano in discussione e visto che il piano per il diritto allo studio è stato illustrato in occasione della conferenza dei capigruppo, mi limiterò, anche a beneficio dei cittadini presenti, che hanno tutto il diritto di essere correttamente e puntualmente informati, ad esporre le linee generali del piano con la necessaria premessa e i dati economici. Nel presentare il piano per il diritto allo studio 2014-2015 non possiamo esimerci dal premettere che operiamo in un momento di sofferenza finanziaria delle pubbliche amministrazioni da cui non si può prescindere e che presenta una inarrestabile riduzione delle risorse assegnate. Indubbiamente la situazione economica, le severe leggi nazionali, il contenimento della spesa, la decurtazione dei trasferimenti statali, nonché il continuo aumento della domanda di servizi per la tutela delle fasce deboli, fanno sì che le amministrazioni comunali debbano necessariamente intraprendere un percorso di razionalizzazione e di severa valutazione delle priorità dei propri interventi. Paradossalmente, se da un lato sono aumentate le necessità in campo educativo e sociale, dall'altro continuano a diminuire le entrate economiche per sostenerle. Detto questo, il piano che presentiamo garantisce e conferma nel complesso le risorse previste per il piano di diritto allo studio 2013-2014. Una priorità è stata certamente il ripristino della piena funzionalità degli impianti termici a servizio della scuola secondaria di primo grado e della scuola dell'infanzia statale. In questo modo è in via di soluzione un problema che in passato ha creato disagi. Altro intervento già realizzato riguarda la sistemazione complessiva del locale cucina dove si preparano i pasti per l'intero complesso scolastico. Obiettivo raggiunto: rendere questa cucina sempre più moderna ed attrezzata. Ma pubblica istruzione non è solo cura delle infrastrutture. Purtroppo le risorse a nostra disposizione limitano fortemente la programmazione di attività integrative da realizzare in collaborazione con l'istituzione scolastica. Siamo quasi ridotti alla semplice gestione dei servizi indispensabili alla sopravvivenza della scuola, quando potremmo, con le necessarie risorse economiche a disposizione, sviluppare un'offerta formativa variegata che tenga conto dell'importanza dell'acquisizione di competenze trasversali sempre più utili alle giovani generazioni. Detto questo, questa amministrazione si adopererà al massimo sia per adempiere agli obblighi derivanti dalle norme in vigore, con particolare riferimento al settore degli alunni più in difficoltà, sia per provvedere alle funzioni derivanti dalla legislazione vigente, come ad esempio il supporto organizzativo del servizio scolastico per portatori di handicap e svantaggiati, la realizzazione delle pari opportunità di istruzione e gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. Io adesso citerò i principali interventi, i capitoli maggiori di questi interventi. Intervento per l'accesso all'istruzione e a sostegno del diritto allo studio. La riflessione scolastica è il capitolo di spesa più consistente. Ma il momento della mensa scolastica può diventare un'occasione per educare studenti, genitori ed educatori ad una corretta alimentazione e all'adozione di adeguati stili di vita. Le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute attribuiscono alla stessa un ruolo di rilievo nell'educazione alimentare coinvolgendo bambini, famiglie e docenti. Il momento del pasto a scuola, insieme ai compagni e agli insegnanti, contribuisce inoltre ad una maggiore socializzazione, allo sviluppo dell'autonomia, all'acquisizione di competenze sulle proprie esigenze nutrizionali, all'ampliamento dei propri orizzonti relazionali e gustativi e ad una maggiore consapevolezza dell'importanza di una sana alimentazione. È chiara quindi l'importanza del servizio di ristorazione scolastica, il quale richiede un monitoraggio continuo da parte di tutti i soggetti interessati, insegnanti, genitori, funzionari e ovviamente dell'ASL. Questo monitoraggio sarà compito della neoeletta commissione mensa e costituirà un valido aiuto nel controllo della qualità del servizio. Siamo in attesa della nomina del rappresentante dei docenti della scuola in generale, dopodiché daremo avvio ai lavori della commissione. Da quest'anno viene introdotta, e questa è una novità importante per le famiglie, una nuova modalità di pagamento della gestione dei buoni mensa, che prevede la possibilità di attivare un POS virtuale che consente agli utenti di poter pagare via internet con carta di credito da qualsiasi PC, tablet, smartphone, eccetera, connesso a banda larga, direttamente da pagine web individuali, attraverso l'utilizzo delle quali è possibile anche avere tutte le informazioni in tempo reale relativamente alle presenze in mensa, rilevate e debitate, alle ricariche effettuate, al saldo aggiornato in tempo reale e a tutte le informazioni riguardanti l'utenza. Gli uffici stanno già provvedendo ad informare le famiglie attraverso una lettera individuale che conterrà i codici privati necessari ad accedere al servizio. Il secondo capitolo di spesa in ordine di grandezza è relativo agli interventi per le pari opportunità all'assistenza educativa scolastica. Questo capitolo riguarda l'assistenza e il sostegno psicopedagogico per i bambini e bambine diversamente abili. Il Comune, in collaborazione con il Consorzio Lodigiano Servizi alla Persona, fornisce gli educatori in numero adeguato a soddisfare le richieste della scuola e delle famiglie per gli alunni con certificazione della neuropsichiatria infantile attestante la necessità di assistenza e sostegno educativo. Poi ovviamente quando parlerò sia del consuntivo che del preventivo per quanto riguarda i dati numerici vi darò anche gli importi previsti. Scuola dell'infanzia parrocchiale è il terzo capitolo di spesa in ordine di grandezza. A fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della scuola paritaria dell'infanzia, il Comune si impegna ad erogare alla scuola un contributo finanziario che verrà determinato dall'apposita convenzione in fase di discussione. Il contributo pro capite erogato per gli alunni residenti nell'anno scolastico 2013-2014 è stato di 629,21 euro, contro una media provinciale dei comuni non capoluogo di euro 522 e contro una media regionale sempre dei comuni non capoluogo di circa 606 euro. Per una più completa informazione cito il dato del contributo per alunno erogato dalla Regione Lombardia, regione che ha sempre dichiarato di voler sostenere le scuole paritarie, che è di 71,25 euro, contro per esempio la Regione Toscana che eroga un contributo medio di 227 euro. La riflessione politica su chi effettivamente sta mettendo in crisi le scuole dell'infanzia paritarie la lascio ad altri. Nel piano di diritto allo studio che presentiamo abbiamo indicato una quota di contributo pro capite alunni residenti pari a 691,35. Se questa cifra dovesse essere confermata sostenibile dal prossimo assestamento di bilancio a cui faceva riferimento il signor Sindaco prima, rappresenterebbe un aumento del contributo di circa il 10% per il 2014 e 2015. Se poi teniamo conto del tasso di natalità delle coppie italiane, tasso la cui diminuzione è definita preoccupante dallo stesso Ministero della Salute italiano, l'aumento nei successivi due anni sarebbe ancora maggiore. Questo sforzo che l'amministrazione intende fare, pur in una situazione di sofferenza economica notevole, è per fare in modo che la scuola materna paritaria possa continuare la sua insostituibile funzione, in attesa che l'attuale governo, con l'introduzione del costo standard, assicuri ai bambini che la frequentano un trattamento scolastico equipollente a quelli che frequentano le scuole statali. I lavori della commissione paritetica riprenderanno a breve. Stavamo aspettando la presentazione del bilancio consuntivo della scuola, come convenuto nell'ultimo incontro. Il giorno 7, due giorni fa, è stato consegnato il rendiconto economico. Non è il bilancio certificato, ma appena gli uffici competenti lo avranno esaminato e daranno il via, riprenderemo i lavori in commissione. Permettetemi un inciso. Mi sono state attribuite frasi come nostri o vostri bambini, riferiti agli alunni delle scuole dell'infanzia. Queste parole sono una libera, distorta e provocatoria interpretazione di una frase che voleva sottolineare come non fosse più tollerabile il riferimento ideologico ad un passato di contrapposizione che, mi spiace doverlo dire, sopravvive in alcuni pseudo-sostenitori della scuola paritaria e non solo. Passiamo poi agli altri servizi. Servizio pre e post scuola. Viene mantenuto questo servizio che ha l'obiettivo di favorire interventi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e incentivare in tal modo il lavoro femminile. Anche il servizio di prolungamento orario della scuola secondaria di primo grado è stato riproposto, ma purtroppo non ci sono state sufficienti adesioni. Per il futuro valuteremo anche la possibilità di estendere il pre e post scuola anche alla scuola dell'infanzia, sempre nell'ottica di favorire le famiglie nella conciliazione dei tempi. Passiamo poi ai facilitatori per le alunne e per gli alunni stranieri. Come risulta dalla tabella degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2014-2015, la percentuale di alunni stranieri nella scuola è la seguente. Per l'infanzia siamo al 31,5%, per la primaria al 21,38%, per la secondaria al 14,45%. Una presenza molto consistente di cui occorre tener conto per programmare azioni di supporto all'integrazione. Il Comune anche per l'anno scolastico in corso contribuirà con uno stanziamento, seppur minimo, ma le risorse sono quelle che sono, destinate a introdurre nella scuola le figure dei facilitatori che, lavorando a diretto contatto con i bambini e con i ragazzi, aiuteranno gli stessi nello studio e nell'apprendimento della lingua italiana. Abbiamo poi il progetto di offerta formativa. Anche per il corrente anno scolastico sono previsti stanziamenti a supporto della gestione autonoma dell'istituto comprensivo e dei progetti formativi della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado. Poi ci saranno, risorse permettendo, le proposte di iniziative comunali. Seppur in presenza di scarsissime risorse economiche, questa amministrazione, cogliendo tra le finalità più importanti della scuola l'educazione alla cittadinanza, si si rende disponibile, in collaborazione anche con associazioni culturali di volontariato, a sostenere iniziative e attività educative, formative e integrative concordate con l'istituto scolastico. A questo scopo si sono presentati all'attenzione della dirigente del Collegio Docenti delle proposte progettuali, chiamate progetto Impariamo ad essere buoni cittadini, finalizzate a educazione civica e cittadinanza attiva, educazione ambientale, educazione alla sicurezza, educazione allo sport, alla scoperta della nostra storia con percorsi di lettura ed archeologia. E inoltre ho voluto inserire anche questa proposta che mi sembra molto, decisamente molto importante, interventi di sensibilizzazione verso la violenza assistita destinati a tutti i docenti interessati, compresi quelli delle due scuole dell'infanzia. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, poi, proporremo anche interventi, anche a loro interventi, sull'educazione stradale. Parlo di entrambe le scuole dell'infanzia. Per quanto riguarda la dispersione scolastica, il disagio socio-giovanile è una competenza della collega, gli interventi riguardano soprattutto l'assistenza e sostegno degli alunni con situazioni connotate da criticità tali da portare alla dispersione scolastica o a comportamenti che denotano forte disagio sociale. Il progetto di sostegno è confermato anche per il prossimo anno scolastico ed è seguito appunto dalla collega assessora ai servizi sociali Laura Balzari. Adesso vi darò alcuni dati economici sia per quanto riguarda il consuntivo che il preventivo. Per quanto riguarda il consuntivo anno scolastico 2013 e 2014, abbiamo un totale, il consuntivo è suddiviso in tre voci: il servizio di ricezione scolastica, i servizi e interventi vari per la frequenza, l'assistenza e la qualità scolastica e gli interventi a supporto dell'offerta formativa. A consuntivo le uscite sono di 585.460, non vi leggo i decimali, e 460 euro. Le entrate 324.392,93 per un saldo a carico dell'amministrazione comunale di oltre 261.000 euro. Questo è il consuntivo 2013-2014. Per quanto riguarda invece il preventivo 2014-2015, le cifre sono lievitate, sono, per quanto riguarda le uscite arriviamo a 616.068 euro, le entrate ridotte 295.665 per un totale a carico del comune di 320.403 euro. Come vedete, uno sforzo non indifferente. Io mi auguro che nel momento in cui arriveremo alla discussione sul assestamento di bilancio, quanto ho proposto in questo consiglio e all'amministrazione venga confermato, pur rendendomi conto delle difficoltà in questo senso. Grazie.
Grazie Assessore Losi. Apriamo il dibattito sull'argomento. I consiglieri chiedono di intervenire.
Sì.
Consigliere Questa Pace, prego.
Alcune delucidazioni in merito a una spesa nel consuntivo, come già ci siamo detti quando ci siamo visti con i capigruppo, so che non è di competenza di questa amministrazione perché comunque c'è un cambio di amministrazione, però i 1.605 euro per il personale ausiliario speso nel 2013-2014, che poi non lo rivediamo nel preventivo, se non sbaglio, salvo che non mi sia sfuggito, volevo capire a che cosa si riferiva. Mi scusi, le B2,
servizio pre e post scuola. Sono 1605 personale ausiliario.
Sì, per quanto riguarda il pre e post scuola non lo vedete più perché era relativo a una figura diciamo ausiliaria, nel senso che si occupava delle interventi di, suppongo, perché ripeto è una cosa che riguarda la precedente amministrazione, che si occupava della che si occupava della pulizia, insomma del ripristino delle condizioni della, delle aule utilizzate per questa funzione.
Sì, poi c'era un altro punto, sempre se posso chiedere un attimo, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio di refezione, questo te l'avevo fatto presente e volevo condividerlo in sede di consiglio. Ecco, siccome abbiamo visto che 9.800 euro spese per l'organizzazione del servizio di refezione, ci sembrava una cifra molto molto elevata e quello che ci sentiamo di dire è se non è il caso, consapevoli che non è un ruolo che spetta agli insegnanti o ai bidelli quello di rilevare le presenze per la mensa, se non è opportuno, dato che ormai l'hanno iniziato non possiamo fare nulla, ma a partire dal prossimo anno di sedersi intorno a un tavolo con gli insegnanti e fare loro la proposta di rilevare queste presenze e garantire a loro magari questi fondi per dei progetti scolastici, dato che sempre ci si lamenta che non c'è disponibilità di fondi per poter fare i progetti, insomma 9.800 euro di progetti ne vengono fuori e non pochi, visto che ne abbiamo riservati 3.500 quest'anno.
Sì.
Questo era, poi dopo li chiedo l'altro se non so più da dire qualche cosa.
Facciamo...
Sì, poi l'altro, no, perché l'altro è un argomento spinoso, quindi forse era per quello che gli dicevo se voleva dire questo.
Io preferisco che siano interventi organici, quindi...
Sì, okay. No, allora in merito grazie. Alla... una puntualizzazione sul discorso della cucina. Ecco, prendiamo atto e siamo contenti che l'amministrazione ha provveduto a... sollecitare Sodexo a fare quanto era previsto nel contratto, perché questa era una mancanza della precedente amministrazione, perché se nel corso di 4 anni erano stati spesi solo 10.000 euro per investimenti all'interno della cucina, quando in realtà Sodexo aveva come impegno di spendere 10.000 euro annuali, questa secondo noi è una profonda mancanza dell'amministrazione precedente, quindi prendiamo atto con soddisfazione che è stato messo mano alla cucina, così come è stata messa mano alla caldaia che abbiamo anche noi votato a favore nella scorsa, nello scorso consiglio comunale. Per quanto riguarda la questione della scuola materna parrocchiale, ecco, un po' di puntualizzazione, giusto perché mi sembra doveroso portare a conoscenza anche di chi c'è qui questa sera di quello che è avvenuto durante la commissione paritetica, perché adesso voi stasera avete fatto una serie di numeri, pur avendo detto e condiviso durante la commissione che non si voleva fare una battaglia di numeri, ma dare un contributo a sostegno di questa realtà. Ora, quello che mi viene da chiedervi è, noi ci rendiamo conto che il contributo che diamo a favore della scuola materna parrocchiale non è un regalo che facciamo alla parrocchia, ma è un pezzettino di responsabilità che questa amministrazione comunale ha nei confronti della città di Lodivecchio? Questa è la prima domanda che mi viene da porre. La seconda domanda è, in commissione era stato detto che avreste inserito all'interno del piano di diritto allo studio l'importo che voi come amministrazione avevate definito equo per la scuola materna, cioè che era 52.000 euro, quindi una riduzione. Adesso prendiamo atto che c'è una, diciamo che lasciamo invariato l'importo. Ecco, quello che mi interessa capire è, c'è l'accertamento di bilancio, è vero, ma quali sono le intenzioni in merito a questo preventivo? Cioè lo lasciamo invariato oppure è il primo taglio che facciamo nella misura in cui abbiamo il problema dell'accertamento di bilancio? E poi, visto che ha fatto una puntualizzazione sui vostri e nostri, insomma, è stata una frase probabilmente infelice che è stata utilizzata durante la commissione riferita non tanto al contributo quanto a progetti educativi che erano in programma per la scuola statale, quindi si chiedeva se si volevano condividere anche con la scuola paritetica. Allora a questo punto vorrei fare una puntualizzazione sui pseudo sostenitori. Ora non so a chi siano riferiti, Tuttavia chi crede e sostiene la scuola materna parrocchiale crede, come avete detto anche voi, nel ruolo educativo che questa scuola ha, ma soprattutto è convinta che se dovesse venire a mancare questa realtà all'interno della città di Lodivecchio, come potremmo fare per trovare una collocazione per i bambini? Perché qua non si tratta, ripeto, di dire quanti soldi vogliamo dare, ma quanto la scuola materna parrocchiale è di supporto all'amministrazione nell'educazione dei bambini. Cioè il rapporto cambia e cambia non poco. Ecco, quindi volevo chiedere un attimo questa delucidazione, fare questa sottolineatura, poi eventualmente discutiamo.
Per quanto riguarda il discorso del servizio che costa l'amministrazione intorno ai appunto 9.000 euro, che riguarda il servizio di supporto alla mensa, anch'io condivido il fatto che sia una cifra consistente, è comunque la cifra che è relativa al personale utilizzato, il compenso al personale utilizzato per questa funzione. Noi, l'amministrazione direttamente, come sapete, non può fare contratti di collaborazione, per cui necessariamente noi dobbiamo avvalerci del Consorzio Lodigiano di Servizio alla Persona, che ha un costo standard, e quindi questo costo moltiplicato per le ore di servizio di questa persona fa più o meno quella cifra. Sono d'accordo con il consigliere Acquistapace sul fatto di ripensare un po' a queste modalità, no? Lei diceva nell'incontro che avevamo fatto, si può anche studiare una forma di di tablet, sì, bravo, ecco, non sono molto tecnologica, ma i tablet, quindi di raccordo, ecco. Lo studiamo, perché là dove è possibile risparmiare è utile per tutti, insomma, anche soprattutto in una situazione di questo tipo. Per quanto riguarda il discorso della scuola materna parrocchiale, io credo che il tutto sarà riportato all'interno della commissione paritetica, che appunto appena gli uffici mi daranno il via per quanto riguarda il conto economico, ci riuniremo e ne discuteremo, perché è quello il luogo, no, per definire le questioni. In quegli incontri appunto io dicevo che è molto importante per noi la funzione della scuola materna parrocchiale e che nel limite delle nostre possibilità economiche si farà del tutto per trovare le risorse per dare un equo contributo. Io vorrei aggiungere una cosa però su questo fronte, è una battaglia questa sulle scuole paritetiche che noi dobbiamo fare tutti insieme nei confronti di chi a parole dice di sostenere al massimo la libertà di educazione e poi in effetti continua a tagliare fondi. Il dato che ho dato prima relativo al contributo che dà la Regione a queste scuole è un dato veramente, scusate l'espressione, ma poco consono al ruolo che queste scuole hanno. Quindi sarà necessaria veramente una battaglia e ce la faremo tutti insieme nei confronti dello Stato e della Regione perché capisca le condizioni e non faccia cadere sempre tutto sull'ultima catena, che è il comune, o sulle famiglie ancora peggio, noi saremo tutti soddisfatti. Questa è la posizione dell'amministrazione, io mi auguro che questo venga portato. Per quanto riguarda il pseudo sostenitori, a volte si pensa di sostenere la scuola materna, e probabilmente non mi riferisco a chi è presente stasera, si pensa di sostenere la scuola materna parrocchiale facendo una battaglia ideologica. Non è così, io l'ho detto subito dall'inizio dei nostri incontri, non è così. Quindi io mi auguro che in futuro veramente tutti insieme nei confronti di chi ha messo in ginocchio queste scuole e la FISM lo sta sollecitando in tutte le occasioni, si possa fare in modo che continuino ad esistere e continuino a svolgere il loro ruolo importante per la comunità. Se ci sono altre domande.
Prego, consigliere Sessio.
Allora, come componente della commissione posso condivido quello che ha appena detto il consigliere Costapace. Assessore, se vuole cominciare una battaglia contro chi taglia sul lavoro, contro chi taglia sui servizi, come diceva Laura prima, e contro chi taglia sull'istruzione, io sono il primo, mi schiero subito al suo fianco. Anche per questo all'interno della commissione ho preso una chiara e decisa posizione contro qualsiasi tipo di taglio, perché la cifra che era stata presentata inizialmente era 52.000. Adesso mi ricompiaccio, vedo che sono 56. Quello che però vorrei chiedere è questa cifra, come diceva prima Cino, così c'era un assestamento di bilancio, non verrà più ritoccata al ribasso. Oppure c'è la possibilità seria che questa cifra venga abbassata, perché è subordinata comunque all'approvazione di una convenzione, giusto? Quindi la risposta qual è?
Allora, io non posso in questo momento prevedere quale sarà l'assestamento di bilancio. Io mi auguro che il piano diritto allo studio che ho presentato non venga toccato. È chiaro che se la convenzione dovesse essere sottoscritta in tempo utile, una convenzione sottoscritta è sottoscritta.
Completiamo, chiedo scusa, è proprio per darsi un'organizzazione, completi il suo intervento, consigliere Sessi, per favore.
Quindi lei sostiene che c'è la massima volontà di confermare i 56.000 euro all'interno poi della società.
Se questa cosa è stata presentata nel piano diritto allo studio, perché c'è a monte una volontà in questo senso.
Grazie, assessore.
Consigliere Costapace, prego.
Sì, ecco, solo una considerazione, appunto. Prendo atto di questa disponibilità dell'amministrazione a mantenere questo livello e a sostenere la scuola, anche se, come già ha detto lei, il luogo preposto per decidere, per valutare questo contributo è la commissione. Ecco, mi spiace sia stato detto che era determinante il bilancio, perché probabilmente non c'è stata una chiarezza alla fine dell'incontro, dato che al termine di quell'incontro c'erano proprio due posizioni contrapposte: da una parte la scuola materna che chiedeva un ritorno al vecchio contributo di 66.000 euro e dall'altra parte l'amministrazione che chiedeva una riduzione. Siccome c'erano queste posizioni totalmente contrapposte, se ricordate avevo lanciato la proposta di rivederci tra consiglieri, assessore e sindaco e ragionare insieme anche sui numeri e dire proviamo piuttosto qualche altra voce dove poter tagliare, ma questo in senso, quello che abbiamo detto anche prima, di collaborazione con l'amministrazione. Quindi mi spiace se viene sempre percepito e viene sempre tirato in ballo il discorso ideologico, che non è quella determinante. La determinante è quella che ho già ribadito prima, cioè se c'è un ruolo educativo lo si sostiene al 100%, come non veniamo meno ad altri servizi, credo che sia importante non venire meno al discorso del servizio educativo nella sua interezza. Quindi se la decisione dovesse essere di tagliare la scuola materna, i fondi della scuola materna parrocchiale, così come altri fondi della scuola, della scuola statale, sarebbe meritato. Ecco, questo sì. Mi auguro che questo impegno che voi questa sera di fatto avete detto di mantenere gli standard di questo livello, bene, ne sono soddisfatto. Piacerebbe poter continuare comunque la discussione e il confronto all'interno della commissione.
Sì, appena il bilancio, appunto, il conto economico che è stato presentato sarà valutato dagli uffici competenti, poi riuniremo questa commissione.
Se faccio l'aspetto della convenzione, l'assessore ha citato il fatto che c'è la convenzione che dovrà essere stipulata.
Sì, appena la commissione paritetica avrà preso una decisione.
Io chiedo scusa se intervengo su questo momento, ribadisco quello che ho detto, senza voler creare fraintendimenti. L'assestamento di bilancio sarà un momento importante, perché ci sarà un'assunzione di responsabilità che è quella di decidere dove andare a intervenire se le condizioni che oggi ci garantiscono l'equilibrio di bilancio non dovessero più sussistere. Questo è l'oggetto del contendere, perché ci sono tantissime voci che poi potrebbero essere interessate, come sono state interessate in questa fase, ma non abbiamo toccato ovviamente in questa fase alcune voci che ritenevamo, dividendole ovviamente, prioritarie. Ma perché c'è stata questa situazione favorevole, anche un po' imprevista, quando siamo venuti in commissione non avevamo ancora questa percezione di questa entrata dell'IMU del 2013, che ci ha permesso di fare un ragionamento un pochino più rassicurante. Da qua a novembre avremo sicuramente elementi più certi di dove andremo a finire e quindi è chiaro che ci sarà il momento in cui ci confronteremo sulle cose e decideremo qual è la responsabilità che dovremo assumerci su ogni argomento. Su questo abbiamo fatto già una scelta. Oggi, nella fase di equilibrio di bilancio, dove comunque abbiamo apportato delle economie di spesa, questa voce non è stata toccata, tant'è vero che l'assessore l'ha presentata nel suo piano di studio. Ecco, questa è la risposta importante a dire, anche a testimonianza dell'attenzione che ci viene sollecitata dal consigliere Cristapace, dal consigliere Sesti, ma che è condivisa da tutti. Grazie. Ci sono altri consiglieri che devono intervenire? Consigliere Ugeri, prego.
Io volevo dichiarare l'appoggio del gruppo Vivero di Vecchio a questo piano per il diritto allo studio presentato, ribadendo anche l'importanza che un piano di diritto allo studio ha all'interno di una comunità. Avere scuole di qualità vuol dire crescere ragazzi che poi domani costituiranno la società in cui oggi ci stiamo confrontando. E credo anche che la scuola sia ormai l'unica scala mobile sociale rimasta in questo paese, quindi è l'unica vera chance che mette le persone sullo stesso piano per una competizione sana, se ben fatta, e invece privando invece di quelle diseguaglianze che fuori dalla scuola invece si manifestano con più forza. Quindi sono contento del fatto che l'amministrazione sia riuscita, come ho detto prima, di fronte alle difficoltà economiche e finanziarie discendenti da situazioni che stanno ben al di sopra di Rodi Vecchio, reperire comunque i fondi e anzi a implementare i fondi per il piano per il diritto allo studio, in questo modo garantendo il sostegno ai ragazzi con disabilità, progetti di facilitazione linguistica per gli studenti stranieri, garantire la libertà di scelta educativa e quindi in definitiva mantenere le nostre scuole al passo coi tempi. Ecco, di questo dovremmo essere ancora una volta orgogliosi e quindi in questo senso va il nostro consenso al piano per il diritto allo studio.
Grazie consigliere Ruggeri. Prego, consigliere.
Devo fare allora una richiesta, come all'inizio aveva suggerito, se c'è la possibilità di mettere agli atti l'impegno dell'amministrazione di garantire l'impegno economico di 56.000 euro, noi a questo punto in fase di votazione voteremo a favore, però vogliamo questo impegno dell'amministrazione di mettere agli atti il blocco dei 56.000 euro.
Assessore Losi, prego.
Allora, votando il piano al diritto allo studio, tutti quanti insieme noi prendiamo un impegno.
Consigliere Ruggeri.
Io ritengo che una richiesta di parzialità di questo tipo mi lascia perplesso, nel senso che stiamo parlando di un piano diritto allo studio di diverse centinaia di migliaia di euro, specificare, e questo mio intervento va a sostegno di quello che ha appena detto l'assessore Losi, la volontà di specificare a tutti i costi una piccola quota relativa a un importo invece ben più grande entro cui si inserisce, mi sembra inutilmente fattoso, ecco, quindi ribadisco quello che ha detto Loredana Losi sull'importanza che votando il piano per il diritto allo studio, insomma, non è stato scritto per niente, è stato scritto perché con questo atto si assumono degli impegni messi nero su bianco e non detti verbalmente, quindi già il piano per il diritto allo studio votato è garanzia di lealtà.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola sull'argomento? Guardo la capigruppo. Posso dare per terminata, terminato il dibattito? No, posso dare, grazie. Allora pongo in votazione la delibera, che è questo, che il piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntivo anno scolastico 2013-2014 e preventivo anno scolastico 2014-2015. Anche in questo caso do per letto il testo della delibera, se siamo d'accordo, e passo alla votazione. Chi è d'accordo sulla proposta formulata, alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Nessun contrario. Astenuto? Nessun astenuto. Chiedo la votazione dell'immediata eseguibilità. Con se votazione separata va dichiarata l'immediata eseguibilità. Chiedo chi è d'accordo all'immediata eseguibilità, alzi la mano. Grazie. Contrari? Astenuti? Grazie. Passo ora alla trattazione dell'argomento posto al numero 5, organizzazione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, nuovo indirizzo SOGIR centrale di committenza. Per la trattazione dell'argomento lascerò la parola al consigliere incaricato Ruggeri. Tengo a richiamare la deliberazione che è stata assunta da questo Consiglio Comunale nel 6 ottobre del 2011, con la quale era stato deliberato di dare mandato all'organizzazione di un servizio di gestione dei rifiuti nel territorio col conferimento delle funzioni centrali di committenza alla società SOGIR. Quindi già allora il Consiglio Comunale aveva già dato un indirizzo per quanto riguarda l'individuazione di questo soggetto a livello territoriale. Ora proponiamo una delibera per poter in parte anche modificare quegli indirizzi, o perlomeno integrare, chiedo scusa, e per dare vita a un percorso che avrà inizio proprio con questa deliberazione che coinvolge moltissimi comuni del territorio. La parola per presentare la proposta al consigliere Ruggeri.
Sì, il tema è delicato e complesso ed è un passaggio importante per il nostro comune che insieme a un'altra serie di comuni si avvia verso un nuovo processo di gestione del ciclo dei rifiuti. Diciamo che questa iniziativa della gestione in house, e dopo mi spiegherò meglio, ha radici abbastanza profonde, nel senso che ASEM con l'assemblea dei soci approva il 22 dicembre del 2010 il mandato di verificare lo stato della gestione del servizio pubblico della gestione dei rifiuti nei territori dei comuni soci. Faccio un po' di cronistoria perché lo ritengo un passaggio importante, dato che si cambierà radicalmente diciamo la concezione del sistema di gestione dei rifiuti su scala territoriale. In sostanza la normativa, quando ASEM S.p.A. Avvia il processo per verificare la possibilità di gestire in house il servizio di gestione dei rifiuti, era diverso rispetto a quello che è la normativa attuale. Sostanzialmente erano concessi allora società miste di tipo misto pubblico-privato. Poi c'è stato il referendum famoso sui temi dei beni pubblici, che ha abrogato alcuni articoli di determinati decreti leggi e sostanzialmente si è arrivati a definire la possibilità di creare società in house, però che erogassero servizi fino a un importo massimo di 200.000 euro. Anche in questo caso evidentemente non poteva rientrare in questa fattispecie su GIR. Successivamente, con un'altra serie di modifiche normative a carattere nazionale, è avvenuta un'ulteriore modifica che ha tolto il limite dei 200.000 euro e quindi la visione di Astem che voleva passare su scala territoriale nella gestione dei rifiuti è stata resa possibile. Cosa succede? Succede che iniziano le trattative con LGH e ASM Codogno, che sono gli altri due partner di questo progetto. L'obiettivo è quello di creare una società già esistente e operativa, dal punto di vista tecnico e funzionale, ma non ancora operativa dal punto di vista della raccolta dei rifiuti, si chiama SOGIR. I soci di SOGIR sono i comuni del territorio lodigiano. Non tutti, e infatti il tema di questa sera è l'adesione a SOGIR come atto formale. Il Consiglio Comunale, come ha ricordato il Sindaco, il Consiglio Comunale di Lodivecchio ha già approvato un indirizzo rispetto all'adesione a SOGIR, cioè Lodivecchio decide di aderire a questo progetto di razionalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e di creazione di questa società, e dopo cercherò di spiegare qualche possibile beneficio derivante da questa nuova organizzazione. Quindi il Comune di Lodivecchio in quella data decise di aderire al progetto, ma sulla base delle delibere che sono pervenute a SOGIR di una serie di comuni interessati al progetto è stato elaborato un piano economico e finanziario di massima. Ora però nell'ultima assemblea dei soci l'amministratore delegato di SOGIR in sostanza ha messo tutti i presenti davanti alla necessità di passare a una fase operativa che nella sua testa si colloca tra il 1 gennaio e il 1 di aprile dell'anno prossimo, quindi 2015. Per elaborare un piano economico e finanziario reale, perché quello elaborato fino adesso è stato fatto sulla base di delibere di indirizzo derivanti dalle decisioni dei consigli comunali o dei consigli comunali, era necessaria un'ulteriore delibera che in questo modo consegnasse definitivamente la volontà del comune all'amministrazione di SOGIR per valutare approfonditamente quali sono le risorse e in definitiva il piano economico finanziario da mettere in campo. Quindi dopo questa delibera, dopo la delibera di oggi, il percorso non sarà comunque concluso, ci sarà ancora la possibilità in astratto, anche in concreto, ma dico nel senso che se oggi il Consiglio Comunale delibera di aderire a un progetto, non vedo perché un domani dovrebbe tornare sui suoi passi. Comunque in astratto esiste ancora la possibilità di uscire dalla società prima della sua effettiva entrata in funzione e quindi sarà necessario un ulteriore passaggio. Una volta che SOGIR otterrà le delibere di adesione dei consigli comunali dislocati sul territorio lodigiano, elaborerà il vero piano economico e finanziario e attraverso advisor scelti in modo paritetico con LGH, società di gestione multiservizi più grande di cui Astem fa parte, arriverà ad una contrattazione per definire l'affitto di un ramo d'azienda. Cosa significa? Significa che sostanzialmente Astem, che oggi svolge il servizio su alcuni comuni del Lodigiano, verrà scorporata da LGH e verrà affittata dalla nuova società nascente SOGIR, quindi sostanzialmente le persone, i mezzi che opereranno sul nostro territorio rimarranno quelli di sempre, cambiando però la livrea dei mezzi circolanti e delle persone. Non solo, però, sicuramente ci saranno delle implementazioni, poiché è prevista un'estensione dei comuni aderenti al servizio di raccolta rifiuti. Questo servizio di raccolta rifiuti, questa società, appunto, in virtù del lavoro che faranno gli advisor, avrà un capitale sociale che ad oggi è definito in linea di massima per 3 euro. Ogni comune dovrà versare circa 3 euro ad abitante come capitale sociale, ma appunto questa è un'indicazione di massima espressa in un momento preliminare che verrà poi meglio circostanziata a fronte di una verifica effettiva effettuata dagli advisor. Venendo ai punti che concretamente andranno a incidere sulla qualità del servizio, prima di tutto l'esigenza di gestire la raccolta dei rifiuti a livello provinciale nasce da una visione strategica, cioè l'autosufficienza di un ambito provinciale sul tema dei rifiuti è un argomento molto caldo e in passato abbiamo visto anche non avaro di infiltrazioni di natura pericolosa, tant'è che uno dei comuni in passato soggetto a infiltrazioni mafiose nell'ambito della, del sistema di raccolta dei rifiuti è grande partner di questo progetto che è Sant'Angelo Lodigiano, mi riferisco a Sant'Angelo Lodigiano. Quindi in questo caso c'è il pieno controllo del soggetto che eroga il servizio perché il i comuni sono i proprietari della società e quindi non si affida a nessun altro che a se stessi la raccolta dei rifiuti. Inoltre c'è la possibilità di fare economie di scala, quindi passando dai non so quanti comuni, ma sicuramente entro la decina gestiti da Astem attualmente, con una nuova società che gestisca contemporaneamente diverse decine di comuni, diciamo che come limite massimo si è individuato circa 59 comuni, che sono quelli poi dell'ambito territoriale lodigiano. Quindi gestendo più comuni contemporaneamente si potranno effettuare economie di scala, razionalizzazioni senza peraltro penalizzare la qualità del servizio in termini di specializzazione, ossia il fatto che i comuni siano proprietari della società permetterà anche di far recepire alla società specifiche esigenze, quindi ci sarà sì un contratto base su scala diciamo territoriale, quindi tutti i comuni che aderiranno a SOGER avranno un contratto base ma assolutamente personalizzabile sulla base delle esigenze dei comuni e questo sicuramente è un vantaggio. Ripeto, parlo per indicazioni ad oggi abbastanza concrete ma ancora indicative perché devono ancora arrivare ad esempio quella di Lodivecchio ma tante altre delibere alla società. Inoltre un passaggio molto fondamentale che era un po' anche il senso politico del referendum sui beni pubblici è quello che in questo caso si azzera l'utile d'impresa, cioè l'obiettivo di questa società non sarà quella di fare utili, sarà quella di organizzare in modo razionale ed efficiente ed efficace il servizio di raccolta rifiuti, quindi non andremo incontro a logiche di mercato ma saremo noi stessi partner di un servizio molto importante. Mi sembra di non dover aggiungere nient'altro e quindi ecco se c'è qualche intervento in merito se posso rispondere.
Grazie consigliere Ruggeri, se qualcuno consigliere a questa parte prego.
Sì, solo due domande, cioè, noi quindi diamo un'adesione in bianco a SOGIE senza sapere entrare nel dettaglio e poi vorrei capire da chi è gestita esattamente SOGIR, perché ok che è un ramo d'azienda, ma chi gestisce SOGIR?
I soci sono tutti i comuni che hanno deciso di aderire al progetto con le delibere del Consiglio Comunale, mi pare che ad oggi siano 17, ma non vorrei ricordare male, comunque esclusivamente comuni lodigiani. L'obiettivo, ripeto, è quello di arrivare a una gestione di ambito territoriale, quindi diciamo di coprire quella che attualmente è la provincia di Lodi. Questo perché appunto discende da una volontà di tenere in house, dato che la legge consente questa opportunità, di tenere in house un settore delicato come già abbiamo fatto con l'acqua, dato che Sal è una società pubblica anch'essa in house, altrettanto viene fatto per un comparto delicato come quello della gestione dei rifiuti. Questa era la prima domanda, la seconda?
No, l'adesione che noi diamo è un'adesione in bianco, cioè accettiamo passivamente tutto quello che ci viene richiesto.
L'adesione di oggi è prevenita a dire che comunque consigliere questa parte ha fatto domande e sta rispondendo il consigliere Ruggeri. Sì. Le registrazioni.
L'adesione di oggi è un passaggio formale che ci viene richiesto, che sostanzialmente dice siamo interessati effettivamente al progetto di SOGIR e quindi aspettiamo il piano economico e finanziario effettivo realizzato sulla base reale dei comuni che decideranno in queste sere di consigli comunali di mandare la loro adesione. Quindi quello che oggi abbiamo è un piano economico e finanziario di massima e quindi aspettiamo ulteriori dettagli per definire meglio. Sulla gestione non diamo deleghe in bianco a nessuno, nel senso che, ripeto, fisicamente si configura come un affitto di ramo d'azienda, quindi Astemi, ASM, Codogno, quando andrà in porto il progetto Sogir, affitteranno il ramo d'azienda di LGH, che è questa multiservizi molto grande che comprende le province della Bassa Padana, spero di non sbagliare, Brescia, Mantova, Cremona e Lodi. Quindi Sogir affitterà il ramo di azienda di LGH, che oggi si chiama Astem e che opera su parte del territorio lodigiano, quindi lo affitta usando i mezzi e le persone, implementandolo per la realizzazione e la messa in campo del nuovo servizio. Quindi diciamo le remore rispetto a chi prenderà in mano dovrebbero essere fugate, nel senso che saranno le stesse persone che oggi, dal punto di vista operativo, al di là di stravolgimenti che oggi non sono in vista, sono le stesse figure. Evidentemente ci sarà un nuovo board, un nuovo gruppo dirigente determinato dal nuovo assetto societario, questo è evidente.
Sì, posso porre ancora solo due...
Sì, prego, consigliere Custapace.
Ma siccome diceva appunto che i soci sono i comuni, quindi saranno i comuni, perché ad oggi comunque ci sono altri soci all'interno della Sogir che sono...
E Astem. Astem e ASM, Codogno.
I soci della Sogir?
Sì. Che contratteranno... È una società nuova.
Sì, perdono, Energia e Ambiente Lodigiano è la seconda.
Astem
sono le due società. E la domanda poi cruciale, perché questo è quello che ho visto tutti stasera, tutti i tagli che abbiamo fatto dappertutto, se il Comune di Lodivecchio avrà dei vantaggi anche in termini economici per nell'aderire a questo progetto.
Allora, adesso è prematuro entrare nel dettaglio di quello che faranno, perché non esiste ancora la società, però sicuramente nasce con i presupposti di una più razionale organizzazione, quindi sicuramente passando anche solo da 10 comuni a 20 ci sarà una razionalizzazione sulle economie di scala, ci sarà un risparmio dovuto alle economie di scala e ci sarà, ripeto, non è una cosa scontata, ma è la conseguenza di una gestione in-house, c'è la possibilità da parte degli enti locali di far parte direttamente della società e quindi di essere soci e interagire direttamente, quindi concordare la qualità del servizio, concordare quello che sarà il servizio. Adesso poi le condizioni verranno tra l'altro negoziate in un tavolo soprattutto tecnico, ecco. Però cercheremo di portare a casa più vantaggi possibili da questa cosa. Sicuramente si prevede una riduzione dei costi di gestione generali, ecco.
Bene, ci sono altre domande sull'argomento? Posso mettere in votazione la proposta di delibera? Chiedo subito al consigliere Custapace che ha formulato la domanda. Noi abbiamo compreso tutti bene che si tratta soprattutto di una rimodulazione dell'intervento di Sogir in relazione alla possibilità di attuare questo servizio in-house, rivolto ovviamente ai comuni del Lodigiano, tenendo conto dell'adesione che sta venendo in modo abbastanza importante da parte dei comuni. Questa rimodulazione si è già per capire, ci sono le condizioni, ovviamente per noi anche di vedere successivamente la deliberazione in dettaglio di tutto quello che serve per l'adesione finale. Questo è quello che ho compreso, giusto? Questa rimodulazione dell'attività di Sogir. Ok. Bene. Se non ci sono altri interventi, io chiedo di mettere in votazione la proposta di deliberazione. sull'organizzazione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, nuovo indirizzo SOGIR, centrale di committenza. Anche in questo caso do per letto il deliberato. Se siamo d'accordo, passo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. C'è le mie possibilità qui? Chiedo la votazione per la immediata eseguibilità. Questo in relazione anche alla richiesta di avere al più presto l'atto deliberativo da parte di SOGIR. Chi è d'accordo all'immediata eseguibilità? Alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Nessuno astenuto. Grazie. Passo alla trattazione del punto numero 6 all'ordine del giorno, esame, approvazione e regolamento per il funzionamento e l'utilizzo degli account istituzionali del Comune di Rodivecchio sul social network e altri siti web di maggior diffusione. Anche per questo argomento lascio la presentazione al consigliere Ugeri.
Sì, questo regolamento consentirà la creazione di una pagina, come viene riportato nel titolo del regolamento stesso, di un account istituzionale del Comune di Rodivecchio. È un'esigenza fortemente sentita, è un'esigenza di comunicazione per tenersi al passo con i tempi. Ormai penso quasi tutti noi frequentiamo i social network come nuove piazze dove portare avanti un dibattito che a volte si equivale al dibattito reale in carne ed ossa, a volte addirittura lo scavalca, sostituendosi a quella che una volta era la piazza, e quindi per mantenere efficacia e prontezza comunicativa, diciamo, è ora di fare come tanti altri comuni hanno fatto, stanno facendo, tante altre amministrazioni locali, tante altre anche istituzioni nazionali fanno, e quindi creare un profilo istituzionale attraverso il quale comunicare in modo più pronto ed efficace, come dicevo. Quindi questa è la finalità che si propone l'adozione di questa, di questo regolamento finalizzato a realizzare la pagina. Tra l'altro nel regolamento, giusto perché i regolamenti devono essere poi ogni volta modificati dal Consiglio Comunale, viene inserita anche la possibilità, e qui mi riferisco oltre alla pagina Facebook, viene inserita la possibilità di realizzare anche un altro canale su un social network che è YouTube. Questo giusto perché se un domani per esigenze comunicative fosse necessario caricare qualche video esplicativo, insomma qualche approfondimento eccetera, non è necessario dover passare nuovamente per il Consiglio Comunale. Perché Facebook? Perché Facebook è lo strumento ormai più utilizzato per discutere online, almeno nella nostra comunità, intendo come comunità, la comunità europea occidentale. Quindi è un mezzo che quasi tutti noi conosciamo, che quasi tutti noi utilizziamo, che non andrà a sostituire i canali tradizionali, tra l'altro obbligatori per legge, come ad esempio il sito internet. Quindi è uno strumento in più che si va ad aggiungere a quelli che sono gli strumenti più tradizionali. La gestione di questo canale è in capo al sindaco, che nomina un suo delegato da identificarsi all'interno dell'amministrazione o all'interno del settore amministrativo. Appunto il regolamento poi definisce quello che è possibile fare e non fare all'interno di questa pagina Facebook, ma sono cose, diciamo, di buon costume e di carattere generale che potete ritrovare in qualunque regolamento, detto anche in etichette, cioè un'etichetta da utilizzare nella rete, diciamo delle buone norme da seguire generalmente quando si frequentano gruppi organizzati online, che siano blog, che siano come in questo caso account. Quindi in particolare vi leggo i punti
qualificanti dell'articolo 3, cioè l'obiettivo è quello di promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche promozionali di qualsiasi gruppo politico, diffondere foto e video di eventi organizzati direttamente dal Comune di Lodivecchio o anche solo coorganizzati o patrocinati dal Comune, diffondere comunicati stampa, foto o video con finalità istituzionale, informare la cittadinanza su servizi pubblici o privati in convenzione, scioperi, chiusura al traffico, modulistica, storia locale, finalità di marketing territoriale, di promozione del territorio e delle sue particolarità ed eccellenze, nonché archivio digitale di notizie e foto storiche, diffondere le decisioni ritenute di rilievo strategico assunte dagli amministratori e dagli organi istituzionali, giunta e consiglio comunale. Quindi questa è un po' la ratio che sta alla base di questa decisione. I messaggi degli utenti verranno filtrati perché c'è una responsabilità anche di decoro da parte dell'amministrazione e della gestione dell'account, e il servizio, diciamo, sarà limitato durante i periodi di campagna elettorale per evitare di scadere in polemiche politiche. Sarà completamente sospeso, fatta salva la pubblicazione delle liste elettorali dei candidati sindaci e consiglieri, dei programmi e delle informazioni generali sul voto durante il periodo di campagna elettorale per le elezioni comunali. Quindi, ribadisco, non è un regolamento atto a creare una pagina di propaganda, ma è un servizio in più che si fa aggiungere a quelli già esistenti.
Grazie consigliere Ruggeri, la parola ai consiglieri. Prego consigliere Menino.
Allora, dalla lettura del regolamento mi parlo di aver riscontrato alcune discordanze. Oltre ad un primo refuso, delle prime righe, che la dicitura è www.facebook.it, mentre il corretto indirizzo sarebbe www.facebook.com, però poco cambia perché la pagina si aprirebbe comunque. In merito all'articolo numero 3 del testo contenuti degli account istituzionali, nel primo paragrafo il proponente scrive «promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche promozionali di qualsiasi gruppo politico», mentre al paragrafo 6, sempre dell'articolo 3, il proponente scrive «diffondere le decisioni ritenute di livello strategico assunte dagli amministratori e dagli organi istituzionali, quindi giunta consiglio comunale». A questo punto mi chiedo a ritenute di rilievo strategico da chi? E B, ma se le campagne informative non devono essere di tipo politico promozionale, di cosa stiamo parlando? Ravviso una contraddizione. Al paragrafo 5 il proponente scrive «finalità di marketing territoriale e di promozione del territorio e delle sue particolarità di eccellenze, nonché archivio digitale di notizie e foto storiche». La parola chiave marketing, quindi pubblicità. Beh, poche righe sotto compare la scritta «sono vietate tutte le forme pubblicitarie». Allora chiedo, ma la pubblicità si può fare oppure no? Chi decide a chi concedere promozione e visibilità? Per molti, ma non per tutti. Ravviso un'altra contraddizione. All'articolo 4, dal titolo «Gestione degli account», il proponente cita «il signor sindaco assegna al soggetto di fiducia, identificato nella persona di un dipendente comunale o anche di un amministratore, quindi un assessore o un consigliere comunale, l'incarico di pubblicare ogni contenuto ritenuto utile». Chiedo, ma i dipendenti comunali hanno così tanto tempo da dedicare alla gestione, pubblicizzare e pubblicare dei post su Facebook? Poco sotto il proponente scrive «l'interazione tra cittadini e account dell'ente è invece filtrata all'origine e visionata dal personale interno che predispone l'istruttoria», tra parentesi per eventuale risposta al cittadino che porta un qualsiasi commento, chiusa parentesi, «e poi decide, sentito il parere, anche solo verbale del sindaco, se accettare la visibilità pubblica quanto l'utente della pagina ha deciso di scrivere». Mi chiedo ancora,
mi pare di aver capito che ci sarà qualcuno, quindi qualcuno del personale interno del comune, perché in questo caso l'assessore e il consigliere non c'è già più scritto, pagato dalla comunità, che durante i giorni feriali e di apertura degli uffici leggerà tutto il giorno Facebook e valuterà cosa pubblicare e cosa cestinare. Non possiamo trovargli qualcosa di più utile da fare. Nota di cronaca, Facebook ha avuto un successo mondiale perché è un social network immediato. La sua forza è l'immediatezza. All in real time, always. Ma se la notizia deve essere, primo letta, secondo essere vagliata, terza nel caso contattare il sindaco, magari occupato per impegni professionali, comunali o provinciali, eccetera, a questo punto la notizia è già vecchia, non è più immediata. Facebook, quindi, ha già perso la sua immediatezza. All'articolo 5, dal titolo Modalità di accesso agli account, il proponente scrive: qualsiasi utente può scrivere dei post, filtrati come descritto all'articolo 3, può commentare foto o notizie, o qualsiasi altra tipologia di comunicazione prevista liberamente, senza filtri, con riserva di controllarne i contenuti, solo in giorni feriali e di apertura degli uffici comunali. Anche in questo caso gli assessori e consiglieri non compaiono più. Chiedo, ma tutte le notizie dopo la chiusura degli uffici non verranno più pubblicate? Oppure, dopo la chiusura degli uffici, il filtro non ci sarà più? Un evento straordinario serale, un blackout, una perdita della rete fognaria che allaga una strada, questo bisognerebbe comunicare ai cittadini. Quando c'è la sagra o la festa in piazza, già lo sappiamo tutti con la newsletter del comune. Proseguiamo con YouTube. Il proponente scrive: questo canale viene considerato solo come luogo per pubblicare video inerenti alla sensibilizzazione e al rispetto della cosa pubblica, con video registrati dalle telecamere di videosorveglianza, annunci istituzionali, video del sindaco e o assessori, video di eventi patrocinati organizzati dall'ente locale, eventuale pubblicazione di sedute del Consiglio Comunale, video registrati, qualora tali registrazioni diventassero prassi adottata dal Comune di Lodivecchio. Chiedo, video registrati dalle telecamere di videosorveglianza, giusto? Era citato. A quale scopo? Domanda, ma la normativa vigente lo permette? La privacy? Mi auguro che sia stata valutata la legge 675 del 96 e la direttiva 9546 della Comunità Europea, che è la normativa sulla privacy. Quali annunci istituzionali su YouTube del sindaco e assessori ci possono stare. Articolo 6, dal titolo Altri social network. Il proponente scrive: nel caso di iscrizione del Comune di Lodivecchio a nuove piattaforme o ad altre ad oggi presenti ma non considerate strategiche, è demandato alla Giunta la valutazione. Noi chiediamo che, come si è chiesto parere questa sera, chiediamo identica procedura, quindi un vaglio del Consiglio Comunale anche per eventualmente altri social network. Articolo 8. Sospensioni o limitazioni. Il proponente scrive: il servizio sarà limitato durante i periodi di campagna elettorale, politiche regionali o provinciali. Il servizio invece sarà completamente sospeso, fatta salva la pubblicazione delle liste elettorali, dei candidati sindaci e consiglieri, dei programmi e delle informazioni generali sul voto durante il periodo di campagna elettorale per le elezioni comunali. Chiedo, se come proponente sostiene Facebook istituzionale comunale è 1. Uno strumento fondamentale per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione, come sancito dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'articolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 2. Opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e lo considera un luogo libero, scambio ed accesso alle informazioni senza alcuna discriminazione. 3.
strumento fondamentale per conseguire un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale, politica ed istituzionale, un sempre più libero e semplice accesso alle informazioni, un'ulteriore trasparenza che vada oltre gli obblighi di legge senza costi per la collettività. Perché in campagna elettorale questo così tanto utile strumento viene sospeso? All'articolo 3, paragrafo 4, il proponente cita: informare la cittadinanza su servizi pubblici o privati in convenzione, scioperi, chiusure al traffico, modulistica, eccetera. Chiedo, ma questi argomenti in campagna elettorale non sono più informazioni utili alla popolazione? Comincia a sorgermi un sospetto. Ci sia qualche altro fine sottinteso. Qualcosa comincia a non tornare. Norme finali, ma ho quasi finito anch'io. Il proponente scrive: all'entrata in vigore del presente regolamento, per il funzionamento e l'utilizzo degli account non sono previsti costi di registrazione o gestione a carico dell'ente. Qualora le società proprietarie dovessero provvedere costi, canoni annuali o simili, la giunta comunale valuterà in seguito l'opportunità di stanziare o meno le risorse finanziarie necessarie. Chiedo, ma se all'articolo 2, l'articolo principi, al paragrafo 3, il proponente cita: il Comune di Lodivecchio riconosce Internet quale strumento fondamentale per conseguire un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella vita sociale, politica ed istituzionale, un sempre più libero e semplice accesso all'informazione, un'ulteriore trasparenza che vada oltre gli obblighi di legge senza costi per la collettività. Ravvedo un'altra contraddizione. Chiedo, ma se proprio deve essere, allora anche a questo punto chiediamo che questa procedura venga valutata attraverso il Consiglio Comunale. Per concludere, l'Ausfutura non ritiene che la pagina Facebook del Comune di Lodivecchio abbia una importanza rilevante. Da quanto si evince dalla proposta di regolamento, traspare il rischio di un aumento dei carichi di lavoro del personale amministrativo del Comune, o comunque pagare un dipendente per vigilare la pagina Facebook non mi sembra eticamente corretto. Il solo fatto che le notizie devono essere lette, vagliate, controllate, autorizzate, smontano i principi di immediatezza del social network in questione, che fa della velocità il suo punto cardine. A nostro modesto parere ci sembra riedizione mascherata online di Comune Informa, che in più di un'occasione ha mostrato i suoi limiti in quanto a reale informazione, se lo è stato l'è stata solo in parte e per la giunta comunale del tempo. Riteniamo che già un mensile di partito possa essere sufficiente per la nostra comunità. Vedremo più opportuna la pagina Facebook di Vivere Lodivecchio. In fase di votazione vi diciamo sin da ora che noi saremo contrari. Grazie.
Chiedo scusa, lei ha formulato tanti quesiti e è arrivato già alla conclusione senza sentire risposta del consigliere Ruggeri. Mi sembra stravagante, comunque massimo rispetto. Consigliere Ruggeri, chiedo scusa, ci sono altri consiglieri che devono formulare domande sull'argomento, così facciamo in modo tale che il consigliere possa raccogliere tutti gli elementi e dare risposte. Consigliere Sessi, prego.
Credo che un po' un'idea che mi ero fatto anch'io leggendo un po' il regolamento. Secondo me, lei prima ha parlato di problematiche, tagli, qui la gente non arriva alla fine del mese e poi stiamo perdendo tempo per aprire la pagina di Facebook con tutte le problematiche che ha appena elencato adesso il consigliere Benigni. Secondo me il tempo dovremmo impiegarlo in maniera diversa. Tutto qui.
C'è qualche altro consigliere che deve venire sull'argomento? Possiamo lasciare la parola al consigliere Ruggeri per rispondere. Capisco che sono state formulate tantissime domande, quindi ci vorrà il tempo giusto. Anzi, il tempo giusto per dare risposte, ci mancherebbe altro.
Sì, inizio con notare che questo argomento appassiona, mi associo anch'io al consigliere Sessi per la prima parte del suo intervento, questo argomento appassiona l'opposizione ben più di Sogir, per il quale è stato dedicato un terzo del tempo che è stato dedicato all'intervento sulla pagina Facebook, quindi questo è l'ordine delle priorità. Detto questo, mi addentro per rispondere una ad una alle sollecitazioni che mi sono state fatte. Innanzitutto, come ho detto in premessa, i regolamenti hanno bisogno delle modifiche da parte del Consiglio Comunale per praticità, nata dal confronto con gli uffici che mi hanno sempre sostenuto nelle valutazioni che abbiamo portato questa sera in Consiglio Comunale, è stato deciso di scrivere un regolamento estensivo, forse è un peccato di inesperienza, ma probabilmente avere un regolamento estensivo permette di cogliere in un solo passaggio più problematiche che possono presentarsi nel tempo, evitando di ricorrere continuamente a continui passaggi in Consiglio Comunale. Questo, a mio avviso, mette un freno alle tante e anche in parte sensate puntualizzazioni che ha fatto il consigliere Menin, che però appunto a mio avviso sono prive di fondamento, perché nel caso in oggetto un regolamento, ripeto, è fatto in modo estensivo. Perché lo dico perché non esiste la volontà ad oggi di creare uno strumento come il canale di YouTube, più che la volontà non esiste l'esigenza, per evitare che un domani sia necessario passare nuovamente in Consiglio Comunale è stato deciso in modo estensivo di prevederlo già da ora. Ulteriormente gli altri passaggi legati all'utilizzo del personale comunale rispetto al personale non comunale, cioè a un membro dell'amministrazione. Innanzitutto non dimentichiamo che questo è un servizio che si va ad aggiungere oltre ai servizi già esistenti, che nulla toglie ai servizi già esistenti, quindi quando il servizio nuovo verrà sospeso nell'imminenza delle campagne elettorali, ci sono sempre gli uffici che sono aperti e che sono pienamente operativi e continueranno ad esserlo anche con la presenza di Facebook. Questo è un po' l'errore di fondo che si vede frequentando i social network, cioè che siano esaustivi e comprensivi di tutta la realtà esistente. No, quella è una piazza, ma una città è fatta di 100 piazze, quindi questo è un'occasione in più che si ha per comunicare alla cittadinanza, ma non va a sostituire nulla di quello che già esiste. Quindi, ripeto, anche la questione legata al dipendente è una questione che mi lascia perplesso, perché esiste la volontà dell'amministrazione di gestire la comunicazione, per questo è stata istituita un'apposita delega, quindi anche i discorsi legati all'economicità o non economicità di questo cadono un po' nel vuoto. Infine, marketing territoriale, paragonarlo a pubblicità, marketing territoriale è una disciplina esistente che si insegna anche all'università e che nulla ha a che fare con la pubblicità, quindi voler paragonare la necessità e la voglia di un'amministrazione di mettere in mostra il proprio territorio, i propri produttori locali, le proprie sagre, le proprie mostre, e quindi facendo marketing territoriale, paragonarlo poi alla pubblicità che si cita qualche paragrafo più avanti, che invece fa riferimento a persone terze che vanno sulla pagina Facebook per pubblicizzare prodotti, vuol dire commettere un altro errore di fondo. Quindi diciamo che appunto ritengo che nelle valutazioni ci siano un paio di errori di fondo che minano un po' tutto il discorso. Ecco, spero di aver risposto in modo abbastanza chiaro.
Prego, consigliere. Io comunque al punto 6 leggo esame ed approvazione regolamento. Quindi se questa sera questo regolamento è stato posto e deve essere ancora vagliato, allora è stato errato l'ordine del giorno, perché se io devo approvare un regolamento dove comunque si evincono contraddizioni e si rischia di andare anche a violare alcune norme della normativa vigente, io ho qualche dubbio a tal proposito.
Quindi lei, scusi, per interpretare, lei ritiene che ci siano degli elementi di violazione di normative?
Su quanto riguarda il discorso del canale YouTube, sì. Tant'è che dalla norma perché dal regolamento che ci è stato consegnato si evince, allora, questo canale viene considerato solo come luogo per pubblicare video inerenti alla sensibilizzazione e al rispetto della cosa pubblica,
con video registrati dalle telecamere di videosorveglianza. Quindi o io capisco male o qui c'è scritto che verranno postati sul canale YouTube i video registrati dalle telecamere di videosorveglianza. Questo è in contraddizione con quanto cita la normativa, sia la legge numero 675 del 96 e la direttiva 9546 della Comunità Europea. Tra l'altro c'è anche un aggiornamento del provvedimento del 29/11 del 2000 pubblicato dal Garante numero 1415 a pagina 28 e il codice del 1 gennaio 2004 l'articolo 154,1 lettera C e il decreto legislativo del 30 giugno del 2003 numero 176 recante il codice in materia di privacy. Se volete ve lo leggo.
No, la ringrazio molto. Ci avevo fatto una domanda, non è mai risposto. Secondo lei ci stiamo violando delle normative di legge?
Di violare la privacy e i diritti della persona, pubblicando su YouTube i video.
Della videosorveglianza. Tenendo conto che esiste sicuramente un titolare della privacy che ovviamente fa rispettare quelle che sono le norme, per cui verranno pubblicate, immagino, solamente le immagini consentite.
Non da quelle della videosorveglianza, perché c'è un periodo di giacenza che al massimo deve essere di 15 giorni, la comunità deve essere comunque informata e deve essere nominato una persona predisposta per l'utilizzo di queste
quello che dicevo io, esatto, il titolare del trattamento di questi dati, sì.
Certo, le dico che si cita che un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente se svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui si sia realmente titolare in base all'ordinamento di riferimento. Diversamente il trattamento dei dati non è lecito, anche se l'ente designa esponenti delle forze dell'ordine in qualità di responsabile del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del codice. Tale circostanza si è ad esempio verificata presso alcuni enti locali che dichiarano di perseguire direttamente in via amministrativa finalità di prevenzione e accertamento dei reati che competono alle autorità giudiziarie e alle loro forze di polizia. Vanno richiamate quindi in questa sede le riflessioni già suggerite in passato a proposito di talune ordinanze comunali in tema di prostituzione in luoghi pubblici. Vedi il provvedimento del 26 ottobre del 98 in bollettino del Garante numero 6 1998 pagina 131. Benché affermata per la cura di un interesse pubblico, la videosorveglianza deve rispettare i principi già richiamati. Quando il soggetto è realmente titolare di un compito attribuito dalla legge in materia di sicurezza pubblica o di accertamento, prevenzione e repressione di reati per procedere ad una videosorveglianza di soggetti identificabili, deve ricorrere a un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione e repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene, ad esempio in luoghi esposti a reale rischio o in caso di manifestazioni che siano ragionevolmente fonte di eventi pregiudizievoli. Non risulta quindi lecito procedere senza le corrette valutazioni richiamate in premessa ad una videosorveglianza capillare intere aree cittadine cablate, riprese integralmente e costantemente senza adeguate esigenze, del pari evitato il collegamento telematico tra più soggetti, a volte raccordati ad un centro elettronico che possa registrare un numero elevato di dati personali e ricostruire interi percorsi effettuati in un determinato arco di tempo. Risulta parimenti priva di giustificazione l'installazione di impianti di videosorveglianza al solo fine, come risulta dai casi sottoposti al Garante, di controllare il rispetto del divieto di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o di fotografare o di altri divieti relativi alle modalità nel depositare sacchetti di immondizie entro gli appositi contenitori. Le specifiche norme di legge, di regolamento e le funzioni legittimamente individuate dall'ente costituiscono l'ambito operativo entro il quale il trattamento dei dati si intende consentito. Come prescritto dal codice, l'eventuale comunicazione a terzi è lecita solo se espressamente prevista una norma di legge o di regolamento. E qua ci sono tutti.
No, ma perfetto, io la ringrazio, ha letto esattamente come si fa la videosorveglianza. Altro tema è quello dell'utilizzo delle immagini, che sono comunque vincolate ovviamente a quello che è il titolare della pagina nel rispetto delle leggi, ci mancherebbe altro, nessuno vuole violare le leggi. Lei ci ha spiegato adesso, ci ha letto, la ringrazio, così me lo ricordo, come si fa la videosorveglianza, cioè quando posso farla e quando non la posso fare, come ad esempio sui luoghi di lavoro, non posso ovviamente videosorvegliare il lavoratore, ci mancherebbe altro, mi sembra che questo sia un po' lo spirito, e tutto il resto. Altro tema è, posso videosorvegliare? A questo punto, se lo posso fare, posso utilizzare quelle immagini? Questo è il tema. Allora la risposta è se lo posso fare o se non lo posso fare. Se e quando lo posso fare, non so, banalizzo, voglio dire, tutti andiamo su Infotraffico e vediamo le immagini dell'autostrada, e quella è videosorveglianza, chiamala come vuoi. È un'immagine che viene data, che è un utilizzo sociale, ovviamente, brutto, banalizzo. È chiaro che non vado a fare altre, non dico io ovviamente, ragiono ad alta voce, anche sulla scorta dei suggerimenti che accolgo in pieno, non vado a pubblicare delle immagini che non posso, non solo perché la legge me lo impedisce ovviamente, ma perché ci sarà un titolare della privacy, un titolare comunque di questi dati che rispetterà delle regole, ma se lo posso fare, perché no? Secondo me lei vuole che il regolamento venga puntualizzato meglio questo passaggio, ecco.
Cioè, la legge, io ho chiesto, mi auguro che sia stata presa in considerazione la legge 675 del 96 e la determina la direttiva 9546 della Comunità Europea, che è quella che regola la pubblicazione dei video sul dei filmati.
Perfetto, allora diciamo così, se la questione può essere risolta, questo aspetto qua di sorveglianza, prendendo in buona considerazione il suggerimento di enunciare quelle che sono le leggi di riferimento, perfetto, io non ho nulla a eccepire, perché nessuno qua deve eccepire sulle norme di legge, nessuno le vuole violare, quindi questo vale anche per ciò che si può fare, ciò che non lo posso fare non lo faccio e non si discute, ciò che lo posso fare, se questo può essere utile per la comunità, a titolo anche informativo, valutiamo quando può essere fatto e se farlo, tutto qua, quindi io prendo assolutamente buona nota i suoi suggerimenti per quanto riguarda ciò che la norma ci ricorda di rispettare sulla materia dell'utilizzo delle immagini. Su come fare la sorveglianza non ho dubbi, non lo faccio se non lo posso fare, ma come utilizzare le immagini a questo punto sì, lo faccio se lo posso fare. Quindi se questa risposta può essere soddisfacente per dire che siamo perfettamente in linea sul pieno rispetto delle norme, io le chiedo, ecco, questo. Su questo tema che la biosorveglianza, ecco, il resto poi ha risposto il consigliere.
È altro argomento.
Sì, no, assolutamente. Le chiedo scusa, consigliere, lascio la parola al consigliere. Okay.
No, giusto come elemento di ulteriore riflessione, volevo aggiungere che il tema mi sembra scottante sia quella della videosorveglianza, spesso viene usata anche sui media ben più vasti, come ad esempio i telegiornali, nei casi di omicidi per diffondere volutamente immagini che possano contribuire a, quindi voglio dire, si configura anche in questo caso, nessuno di noi spera mai di usarlo, però si configura come una possibilità.
Quello che ha detto il professor Manin è assolutamente accoglibile, nel pieno rispetto delle norme, su questo non si discute, ma anche delle opportunità, quindi sul discorso della sorveglianza credo che quello che abbiamo messo va comunque letto con la prudenza del caso per evitare qualsiasi situazione che sia interpretabile anche come ai confini della normativa. Perfettamente in linea su questo. Ci sono altri consiglieri? A chi sta pace, scusi, devo dirle.
No, volevo capire se prendiamo in esame solo il problema della videosorveglianza o se prendiamo in esame anche le altre osservazioni che sono state fatte. Credo che la lunghezza con cui le abbiamo dette è perché comunque ci è stato dato un regolamento, l'abbiamo analizzato come è nostro dovere fare, dato che Sogir, cerchiamo di non essere faziosi nella risposta, c'erano un sacco di richiami, allora c'è stato presentato un regolamento, abbiamo detto quali sono dal nostro punto di vista le criticità. Ora, se c'è un'apertura da parte dell'amministrazione a dire benissimo, visto che avete fatto questi rilievi, ragioniamoci sopra e poi andiamo in approvazione, credo che sia la soluzione ottimale al fine di fare un regolamento qualora sia necessario farlo, per avere anche la pagina istituzionale di Facebook. Ecco, ripeto, non è una un qualche cosa che è determinante per l'amministrazione comunale. Penso che abbiamo già discusso anche di cose molto più importanti che non questa. Tuttavia, dato che c'è un regolamento, che poi il regolamento quando viene messo, quando viene approvato, come ha detto anche il consigliere Ugeri durante il capigruppo, poi va fatto rispettare, benissimo, allora forse è il caso di approfondirlo ulteriormente, valutare se i rilievi che sono stati posti sono anche rilievi ragionevoli su cui possiamo discutere e poi andremo ad approvarlo. Questa è la mia personale considerazione.
Non so, questo è il frutto di un lavoro di settimane portato avanti con sia dall'amministrazione che con alcuni dipendenti rispetto alla messa in atto di questo strumento. Nonostante questo possiamo ragionarci nuovamente sopra, ma i limiti mi sembrano comunque abbastanza ben definiti, quindi in realtà non, a quanto mi risulta non vedo gli estremi per uno spostamento in là di questa approvazione. Diciamo che di lavoro sopra ne è stato fatto e di lavoro dico da parte di persone competenti e non da sottoscritto, quindi non è che è farina del mio sacco. Poi, come sapete, i regolamenti sono abbastanza standard e sono abbastanza fotocopiabili e quindi non si inventa nulla di nuovo quando si crea un nuovo regolamento.
Per favore, silenzio in sala.
Così come quando si crea un regolamento del verde, è buona norma prendere spunto dalle realtà vicine, adattando poi alla realtà locale. Ugualmente, quando si crea un regolamento di questo tipo, non è che c'è qualcuno che di sana pianta stila un documento nuovo, quindi è il frutto di un lavoro, di ragionamento, dell'impegno degli uffici e a mio avviso non ci sono gli estremi per rimandare in là. Poi se si possono fare valutazioni di carattere diverso mi rimetto al parere del sindaco.
Intanto che rispettiamo un secondo, volevo rassicurare il consigliere Sessi su una questione. Se Sessi ha posto come un esempio di attenzione il tema legato alle persone che non arrivano a fine mese, cosa che non ho citato questa volta, ho citato nel consiglio precedente. Però è vero, c'è molta gente che non arriva a fine mese, c'è molta gente che ha lo sfratto esecutivo, c'è molta gente che è disoccupata, che ha perso lavoro e non trova lavoro, soprattutto nelle fasce d'età un po' più avanzate. È verissimo. Questo non vuol dire che noi trascuriamo queste cose. Voglio assicurarlo, consigliere Sessi, questa amministrazione tiene in particolare attenzione, ovviamente, il disagio sociale, che è molto diffuso e non lo fa assolutamente mancare. Chiaramente, nei limiti delle proprie possibilità, perché sa benissimo che su molti argomenti non possiamo avere grandissimo spazio di manovra, ma noi ascoltiamo tutti e riceviamo tutti e sappiamo quanto è diffuso questo disagio sociale, per cui sicuramente non c'è nessun elemento di trascuratezza per il fatto che ci dedichiamo a proporre altre proposte su questa materia che lei sa benissimo, perché ha partecipato insieme a noi alla redazione di un piano, di una proposta programmatica dove la persona è al centro, che su questo tema noi dedicheremo e continueremo a dedicare tutte le attenzioni senza mai trascurarle. Quindi la volevo rassicurare su questo. Prego, consigliere Sessi.
Guardi, signor Sindaco, sono perfettamente d'accordo con lei, con cosa, io non ho mica detto che questa amministrazione sta trascurando queste persone, anzi, c'è sicuramente qualcun altro che le sta trascurando, non di certo questa amministrazione. Ma io non volevo assolutamente fare riferimento a questo, volevo soltanto fare riferimento al fatto che sono state portate delle osservazioni molto interessanti e con le quali mi trovo d'accordo. Secondo me è una cosa che si può accettare tranquillamente, quello che sosteneva il consigliere Pizzapatti. Si condivide il regolamento, si deve fare una pagina istituzionale. Penso che se la pagina viene approvata dalla metà del Consiglio, questo va nell'interesse della cittadinanza. Tutto qui. Questa era la mia osservazione. Senza dover perdere mezz'ora. Tutto qui.
Ma noi siamo democratici. Il microfono. Dice il sindaco.
siccome il Consiglio Comunale deve ascoltare tutti e prendere nota di tutte le osservazioni che vengono fatte, si può perdere 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora o anche delle ore fin quando si trova un accordo. Questa è la democrazia. C'è l'accordo. Non c'è l'accordo, si vede.
Il consigliere Ruggeri.
Volevo puntualizzare che il concetto di perdita di tempo non si addice a questo contesto, che sempre e comunque è luogo di partecipazione democratica e di discussione. Quindi, poi voglio dire, abbiamo affrontato temi molto importanti, c'è spazio per tutto, no? Invece di finire alle 23, finiremo alle 23.15 o alle 24 e c'è spazio per tutto. Io non ho altro da aggiungere, ripeto, è il frutto di un lavoro che ha visto l'amministrazione di parte politica coinvolta in una parte abbastanza ridotta, nel senso che è un lavoro frutto di tecnici che hanno provveduto ad elaborare questo regolamento, quindi mi sembra ben fatto e non me la sento di rimandare in là l'approvazione di questo tipo di regolamento, salvo poi che, come la democrazia impone, qualsiasi regolamento è possibile oggetto di revisione futura. Quindi, insomma.
Grazie consigliere Ruggeri. Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione la proposta di delibera. Non ce la faccio. Chiedo scusa. Pongo in votazione l'approvazione del regolamento per il funzionamento e l'utilizzo degli account istituzionali del Comune di Olivecchio sui social network e altri siti web di maggior diffusione. Do anche in questo caso letto il deliberato. Do per letto se siamo d'accordo e si procede alla votazione. Chi è favorevole alla proposta alzi la mano. Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno. Grazie. Pongo all'attenzione il punto numero 7, mozione presentata dal consigliere comunale Lorenzo Chiustapace ad oggetto rappresentanza dei consiglieri di maggioranza e minoranza nella commissione mensa. Chiedo al consigliere Lorenzo Chiustapace di illustrare la mozione.
Sì, grazie. Allora, in sostanza la mozione che abbiamo presentato è proprio quella di avere un rappresentante di un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza all'interno della commissione mensa, partendo dallo scopo primario che ha la commissione mensa, come è riportato anche nel regolamento, cioè quello di contribuire nell'interesse primario dell'utenza al miglioramento della qualità del servizio di refezione scolastica. E aggiungo sempre, come preso dall'articolo 2 del regolamento, che essa esercita nell'interesse dell'utenza un ruolo di collegamento tra utenti, amministrazione comunale, erogatore del servizio ed un controllo delle modalità di erogazione del servizio. Noi abbiamo posto questa mozione, che tra l'altro abbiamo presentato il 15 luglio e poi avevamo deciso nello scorso Consiglio Comunale di rimandarla a questa seduta, con l'obiettivo proprio di cercare di dare il personale contributo, noi come consiglio di minoranza, ma proprio anche consiglio di maggioranza, al miglioramento di questa realtà che nel corso della campagna elettorale, come già abbiamo detto prima e come ha rilevato anche l'assessore, comunque si erano rivelate delle criticità. Quindi l'apporto che noi vorremmo dare alla commissione mensa è senz'altro un apporto positivo, dove non vogliamo entrare per demolire. L'idea è quella di non voler assolutamente sminuire il lavoro che la commissione ha fatto fino ad oggi, quanto piuttosto cooperare con gli altri componenti per cercare che il servizio sia ai massimi livelli. Ci sembra importante dare questo contributo perché, come è importante che diamo il nostro parere se utilizzare un account Facebook o per citare un argomento dello scorso Consiglio Comunale, votare a favore della sostituzione della caldaia, teniamo conto che la mensa all'amministrazione comunale costa circa come una sostituzione di una caldaia, annualmente però. Quindi siccome crediamo anche nel nostro ruolo importante amministrativo e quindi di verifica di come anche i contratti d'appalto vengono mantenuti e gestiti dalle società che hanno ricevuto questo affidamento, noi volevamo dare il nostro contributo e crediamo che per il discorso di essere democratici, come ha detto prima il vice sindaco, la rappresentanza di un consiglio di maggioranza o di minoranza possa essere un contributo positivo alla commissione mensa. Questa è la nostra personale opinione.
Consigliere Ruggeri. Sì. Prego, consigliere Ruggeri.
Sì, noi abbiamo valutato come gruppo questa mozione e riteniamo che il controllo politico debba rimanere fuori da questo contesto. La finalità di questo organismo è appunto quella di verificare l'efficacia e la bontà del servizio di ristorazione erogato agli studenti delle scuole. E quindi, come da regolamento vigente, è costituita pariteticamente da una serie di soggetti che sono i genitori, che sono gli insegnanti, che è l'amministrazione, ci sembra fuori luogo, ecco, andare ad occupare, magari scritto con due K, andare ad occupare anche quella sede da parte di esponenti politici che in quel contesto hanno poco a che vedere con lo svolgimento del servizio in modo efficace ed efficiente. Ecco, è più corretta secondo noi l'impostazione attuale della commissione, dove sono coinvolti i soggetti direttamente interessati in prima persona. Ecco.
Consigliere Sesti.
Allora, ritengo che la mozione presentata secondo me può rappresentare un valore aggiunto invece per la commissione mensa, anche perché si andrebbero ad inserire due consiglieri che sono stati eletti dai cittadini, che potrebbero ulteriormente rappresentare la cittadinanza all'interno della commissione mensa, dove un ruolo predominante saranno sicuramente i genitori che sono stati eletti da altri genitori. E quindi potrebbe essere un momento in cui si va ad ampliare quel momento di democrazia, di discussione, come sosteneva prima la vice sindaco. Quindi sì, per me è un valore aggiunto, quindi sosterrò la mozione.
Grazie consigliere Sessi. Consigliere Merlini. No. No. Prego consigliere Merlini.
Allora, noi abbiamo pensato di presentare questa mozione perché crediamo che la scuola debba assicurare ai nostri figli e quindi al nostro futuro un servizio ottimale in tutte le sue sfaccettature. In virtù del nostro mandato di consiglieri comunali vogliamo impegnarci per ciò che di competenza comunale, dalla struttura ai servizi collegati. A chi è maggioranza come chi è minoranza è stato affidato l'incarico dai propri elettori di amministrare la città. Ci sono problematiche alle quali noi non possiamo accedere perché non di competenza comunale ed altre che non possiamo far finta che non esistono. Una fra queste è il servizio mensa. Nel corso della campagna elettorale molte persone hanno fatto emergere criticità in questo servizio. Questo non significa che non ci sia nulla che vada bene, ma che ci siano margini di miglioramento e che ci hanno chiesto un concreto impegno per questo aspetto. Anche l'assessore all'istruzione in un nostro colloquio personale ha manifestato il desiderio di vedere molti genitori candidarsi alle elezioni che si sono svolte la settimana scorsa. Così purtroppo non è stato, non lo è stato né per le candidature, tra le quali è spiegata la mancanza di rappresentanti per la scuola materna, né per la partecipazione al voto. È uso lamentarsi, ma spesso senza poi mettersi in gioco in prima persona per cercare di risolvere i problemi. La nostra proposta va in questa direzione, essere collaboratori nella verifica e nel costante miglioramento del servizio mensa, affinché sia sempre efficiente ed ottimale e che giustifichi il costo che ogni utente paga per riceverlo. La commissione resta in carica 2 anni, il Consiglio Comunale 5. La presenza dei consiglieri è significativa in quanto rappresentanti di tutti i cittadini che contribuiscono con le imposte a sostenere questo servizio essenziale per tutti i bambini.
Grazie consigliere. Basta. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Questapace.
sentirci dire che vogliamo politicizzare la commissione ci sembra un po' un'accusa infamante, anche perché comunque non c'è colore politico per i bambini che usufruiscono di questo servizio, quindi mi sembra un'elaborazione eccessiva da parte di qualcuno. Però dato che ha usato la parola occupare con 2K, ecco, ma ci sono un sacco di comuni che hanno occupato con 2K la commissione mensa, alcuni anche vicino a noi, cioè, se volete vi faccio l'elenco completo, stiamo qua fino a domani mattina, tanto ormai siamo già prolungato, però voglio dire, hanno occupato il comune di Dresano, hanno occupato il comune di Treviglio, hanno occupato il comune di Casaletto Lodigiano, di Ventimiglia, c'è un sacco di occupazione in giro. Cioè io, l'impressione che abbiamo, come è stata per i rilievi che abbiamo fatto anche per la questione di Facebook, è che a voi dà fastidio la presenza della minoranza, scusate se sono così esplicito, perché l'essere democratici che diceva prima, io mi aspettavo da parte del sindaco una presa di posizione e dire ma ci sono stati rilievi, magari valutiamoli insieme e rimandiamo la discussione. Cioè se il Consiglio Comunale parte dal presupposto che tutto quello che viene proposto dalla minoranza va scartato e tutto quello che viene proposto dalla maggioranza va per forza sostenuto, non so neanche perché veniamo ai consigli comunali. Cioè, se questo è un laboratorio di confronto, per amor del cielo, confrontiamoci, abbiamo fatto anche l'interpellanza sulla questione scuola, però mi sembra un po' riduttivo dire a priori no, politicizzato, oppure sì, questo qua perché l'abbiamo proposto noi va bene in tutte le sue sfaccettature. Questo mi sento di sottolinearlo, dato che nei nostri colloqui personali, a partire dai regolamenti, a partire anche dalla revisione dello statuto comunale, era l'obiettivo di lavorare insieme per il bene della cittadinanza. Allora, non mi sembra, va bene, siamo a 4 mesi dalle elezioni, ma se chi ben comincia è a metà dell'opera, qualcuno ha scritto, bene, stiamo vedendo già i risultati, cioè, se c'è questa chiusura totale da parte della minoranza e delle proposte che fa, adesso sono curioso di vedere la prossima mozione, se dirà ancora occupare con la capo, se magari qualche altro termine, perché mi sto divertendo tantissimo stasera, voglio dire, capire qual è effettivamente la posizione dell'amministrazione anche nei confronti delle proposte che la minoranza porta all'interno del Consiglio Comunale.
Vice Sindaco e poi l'assessore.
Sì, consigliere Acquistapace, io ribalto un po' la questione, mi sembra che sia stato il consigliere Menina a dire prima di ascoltare le risposte alle sottolineature che ha fatto nel suo intervento che comunque il voto sarebbe stato contrario, quindi mi sembra che il pregiudizio sia nelle vostre fila e non da questa parte, perché se uno fa un intervento, sottolinea delle cose e dice a prescindere il nostro intervento sarà contrario, noi continuiamo sulla nostra strada. Una cosa, visto che viene continuamente ripreso questa cosa sulla democrazia, era riferito all'altro punto all'ordine del giorno e non questo. Qua non si tratta di lasciar fuori la minoranza, oltretutto se non erro il consigliere Merlini è anche stato eletto nella commissione mensa con il ruolo di genitore, quindi voglio dire non è che ci sia il tentativo di non voler dentro una parte che non sia l'amministrazione, sono rappresentati i genitori che mi sembrano le figure più direttamente interessate perché ci sono i loro figli che mangiano alla mensa, ci sono gli insegnanti, ci sono tutta una serie di figure, se in questo caso riteniamo che la politica debba rimanere fuori, non è perché dà fastidio che ci sia la minoranza, è perché ci sono commissioni e commissioni. Questa secondo noi è una commissione in cui altre devono essere le figure all'interno.
Dottore Losi.
Dico, esiste un regolamento ed è in vigore. Se si vuole apportare delle modifiche bisogna rimettere in discussione un regolamento. Noi abbiamo già fatto in altre occasioni una riflessione sulla revisione dello statuto e dei regolamenti vari. Io credo che una discussione di questo genere debba essere portata in quella sede. Ora, un regolamento esiste, non è stato modificato, questo è il regolamento e questo noi dobbiamo osservare. nell'amministrare a volte ci si dimentica che ci sono delle questioni tecniche che vanno osservate, ma sono fondamentali per portare avanti un discorso amministrativo di un certo livello. Quindi esiste un regolamento, è in vigore, questo è, e questo è, la commissione verrà costituita a norma di quel regolamento. In futuro vedremo se ci sono condizioni di modifica oppure no. Per quanto riguarda il discorso di far entrare la politica in questo tipo di commissione, io ho molta fiducia nei genitori che si sono proposti e che sono stati eletti in questa commissione, così come ho molta fiducia negli insegnanti, che fra l'altro è stata indicata un'insegnante della scuola materna, quindi anche la scuola materna sarà rappresentata. Il loro ruolo sarà un ruolo fondamentale ed è un ruolo di rapporto, di collegamento fra servizio e amministrazione. Le loro indicazioni saranno preziose per l'amministrazione e l'amministrazione ne terrà in assoluto conto. Quindi chi meglio dei genitori può fare una valutazione sul servizio dedicato ai loro figli.
Grazie assessore. Consigliere Menni.
Io ho premesso che noi saremmo stati contrari alla votazione, fermo restando alcuni dubbi che avevamo ravvisato sul regolamento. Mi pare che ci sia stato anche un altro consigliere che ha ravvisato delle altre criticità. Si era chiesto un'apertura per poter valutarlo assieme e rivedere quei punti. Mi è parso che questa apertura non c'è stata, ma non da parte nostra. Secondo punto, voglio puntualizzare che i bambini non sono solo dei genitori, ma anche noi che siamo consiglieri siamo genitori e anche i nostri bambini sono all'interno della scuola. Tanto è vero che lei, quindi...
Mi scusi, no? Chi meglio di loro, voglio dire, può rappresentare le esigenze dei loro figli?
Consigliere Menini, mi scusi, forse voleva dire cose diverse nel suo intervento, ma anch'io ho avuto un'altra sensazione che a conclusione del suo intervento, molto puntuale per quanto riguarda le sue osservazioni, rispettabilissime, ci mancherebbe altro, infatti alcune le abbiamo anche discusse, lei ha chiuso assolutamente a ogni possibilità, lei ha detto comunque noi voteremo contro. Allora, se voleva dire una cosa diversa, probabilmente non si è spiegato bene, noi abbiamo capito bene, la sua chiusura totale del suo intervento di fatto impediva qualsiasi tipo di confronto, anche se ci fosse stato, voglio dire, anche se poi avessimo rispettato le nostre posizioni. Anch'io ho avuto questa netta sensazione, che è più una sensazione. Ho compreso perfettamente il suo atto di chiusura. Ti faccio tante domande, ci pongo tanti quesiti legittimi, ci mancherebbe altro, ma comunque ti dico che sono contro. E questo come lo chiamiamo? Mi scusi, anch'io ho capito così, eh? Non solamente lo stesso vice sindaco e altri. È stato così. Però prendo atto adesso che forse non voleva dire questa cosa. Voleva dire una cosa diversa. Si è spiegato male forse. Io penso di aver capito bene. Prego, consigliere.
Scusi, la registrazione. Il consigliere Cristatace subito dopo probabilmente lui ha inteso il mio modus di dire le cose e ha dato l'apertura. Se la sera rivediamo, possiamo rimandare la discussione dell'argomento. Comunque, prendo atto.
Prendiamo atto tutti. Ci sono altri interventi sulla mozione presentata dal consigliere Lorenzo Cristatace? Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione la proposta. In questo caso non è solamente la richiesta. La richiesta, giusto? Non la delibera. Ok, io leggo la richiesta, le ultime due righe della proposta. Si richiede di modificare l'articolo 3 composizione
questo qua del regolamento immagino, sì? Inserendo tra i membri della commissione mensa un consigliere comunale designato dal gruppo di maggioranza, un consigliere comunale designato dal gruppo di minoranza. Pongo in votazione chi è d'accordo con la proposta formulata dal consigliere Lorenzo Questapace. A favore della proposta, ovviamente, sì. Grazie. Chi è contrario, alzi la mano. Grazie. Astenuti? Grazie. Passo ora alla trattazione del punto numero 8 dell'ordine del giorno, interpellanza presentata dal consigliere comunale Lorenzo Acquistapace ad oggetto informazioni urgenti sulla scuola e sui servizi ad essi collegati e successive integrazioni. Io lascio la parola all'assessore Losi.
Sì, grazie signor sindaco. Allora, all'interpellanza urgente presentata dal capogruppo consigliare di Lausfottura in data 15 luglio è stato risposto per iscritto, come preannunciato fra l'altro nel corso del precedente consiglio comunale in data 7 agosto. È stata poi presentata dallo stesso capogruppo una integrazione all'interpellanza in data 13 agosto. Se lo si ritiene opportuno risponderei a questa integrazione, in caso contrario posso leggere anche quanto comunicato il 7 agosto per iscritto, chiedo questo.
Ti prego consigliera Questapace.
Sì, allora dal mio punto di vista io ho ricevuto tutte le risposte in merito alle varie argomentazioni, ora non so se il sindaco ritiene opportuno di informare i consiglieri, gli altri consiglieri comunali, perché in cartellina non c'era la risposta. Quindi non so neanche se c'era l'interpellanza, sinceramente, non ho visto il documento in cartellina. Ora, non vorrei che non diamo comunque una corretta spiegazione delle varie tematiche che abbiamo posto, ecco. Alcune tra l'altro sono già state risolte, abbiamo anche già risolte e affrontate durante la trattazione del piano di diritto allo studio.
Ora non so,
se c'è già stata l'informazione dei consiglieri per me.
No, allora controllato subito la cartella. Agli atti c'era la risposta che abbiamo trasmesso, quindi chiedo al consigliere se può essere fondare bene.
Per me è la stessa cosa, se volete rileggo tutto, però voglio dire va bene, cioè, ditemi voi.
Io solo questa cosa qua, cioè se i consiglieri comunali sono stati informati di quella che è stata la trattazione dell'interpellanza, non vedo la necessità di riprenderla, dato che molti punti sono già stati richiamati nel piano di diritto allo studio. Quindi per me può andare bene che ci dia risposta interpellanza, poi quelle che sono eventualmente le questioni che dal nostro punto di vista non sono esaurienti come risposta, che chiediamo ulteriori approfondimenti, quello lo faremo poi nella seconda sede.
Perfetto, allora avendo messo in cartella la risposta do per letta da parte dei consiglieri.
Okay,
se c'è esigenza di io lo facciamo, Paolo, vedo che c'è. Ok, grazie. Allora procediamo a dare la risposta alle integrazioni.
Allora, per quanto riguarda l'integrazione e l'interpellanza, che recita: ad integrazione dell'interpellanza del 15 luglio 2014 e della vostra risposta del 7 agosto 2014, vi chiediamo di fare riferimento per il punto 4 relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole alla scuola dell'infanzia, non alla scuola primaria come per un refuso abbiamo indicato. Riscontrando il vostro impegno per risolvere nel più breve tempo possibile il problema delle infiltrazioni, vi chiediamo tuttavia di chiarire quali soluzioni l'amministrazione intende attuare per risolvere il problema dell'assenza di un locale mensa adeguato. Okay. Allora, io dopo il scontato che stiamo parlando della scuola dell'infanzia statale, ovviamente, ecco. Sono sincera, questa integrazione di interpellanza mi ha lasciata un attimino perplessa, perché chiunque abbia avuto accesso alla scuola in questione potrebbe testimoniare come la stessa risponda quasi alla lettera alle norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica. Il riferimento è la legge dell'11 gennaio del 96, la numero 23, che al comma 3 all'articolo 5, relativamente agli indici di riferimento, rimanda al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975. Io mi limiterò a leggere il comma 6 dell'articolo 311 riferito alla scuola materna, o come si usa dire ora, dell'infanzia, che riguarda la mensa. Questo comma dice: la mensa può essere collocata in uno spazio a sé stante, comune a tutte le sezioni, deve anche essere prevista un'adeguata cucina ed una dispensa opportunamente disegnata. Lo spazio destinato alla mensa potrà essere previsto attiguo a quello delle attività libere ed essere da questo separato per mezzo di porte scorrevoli o arreti, allo scopo di consentire eccezionalmente una sua diversa utilizzazione. Mi piace anche citare il comma 7, che bene illustra le peculiarità della materna statale di Ludivecchio. Affinché le attività ordinate e quelle libere possano svolgersi in parte al chiuso e in parte all'aperto, gli spazi relativi debbono essere in stretta relazione con lo spazio esterno organizzato all'uopo, anche per consentire l'esercizio dell'osservazione e della sperimentazione diretta a contatto con la natura. Esso può essere comune a più sezioni, dovranno inoltre essere previsti spazi coperti ma aperti, intesi ad assolvere un compito di mediazione tra l'aperto e il chiuso. Leggendo questi commi della legge, in pratica è veramente la descrizione della scuola materna statale, sia per quanto riguarda la mensa, sia per quanto riguarda gli spazi. È proprio la fotografia. Quindi, sinceramente, è una interpellanza quella che voi avete presentato che mi lascia decisamente perplessa. Io sono certa che l'ufficio tecnico comunale è in grado di recuperare la planimetria della scuola e dimostrare com'è strutturata. Vedrete che quanto io ho letto corrisponde perfettamente alla descrizione della nostra materna statale.
Sociologico è concluso. Allora, essendo questa interpellanza, io chiedo al consigliere Lorenzo Acquistapace se è soddisfatto o insoddisfatto della risposta.
Prendiamo atto della risposta, chiediamo unicamente se questa risposta ce n'è data scritta, poi il resto approfondiremo, e ringrazio per la precisa risposta che ha dato all'interpellanza, che tra l'altro è un'integrazione, scusi, dico solo questa cosa, l'integrazione era motivata dal fatto che avevamo commesso un errore quando avevamo compilato, quindi abbiamo voluto, l'interpellanza, quindi abbiamo voluto sottolineare che avevamo commesso questo errore, pertanto dovevamo rettificare.
Molto, molto bene, grazie consigliere.
Pura rispondere per iscritto anche per questo.
D'accordo, quindi confermiamo la risposta per iscritto. Grazie consigliere Acquistapace, grazie assessore Losi. Ora il punto numero 9, mozione presentata dal consigliere comunale Lorenzo Acquistapace ad oggetto proposta di regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi dei consiglieri comunali. Chiedo al consigliere Lorenzo Acquistapace di illustrare la mozione.
Sì, solo brevemente, ecco perché poi la... Ci sono parecchi articoli all'interno del regolamento, però il significato di questa richiesta, di questa mozione che abbiamo fatto era perché immediatamente dopo le elezioni mi ero confrontato con il segretario perché all'interno dello statuto si faceva riferimento a un regolamento per l'accesso agli atti che però di fatto ad oggi non esiste se non una prassi che si era consolidata all'interno del comune per la richiesta da parte dei consiglieri comunali della documentazione non solo relativa al Consiglio Comunale ma in generale la richiesta agli atti. Ci siamo sentiti di sottoporre al Consiglio Comunale questa bozza di regolamento per valutarla insieme, per andare a coprire questa lacuna, cioè del fatto che non esista ad oggi un regolamento di accesso agli atti. In particolare in questo caso abbiamo voluto porre l'accento su quello dei consiglieri comunali, dato che per quello che riguarda l'accesso agli atti o comunque le richieste di documentazione da parte dei cittadini, questo è già regolamentato anche a livello nazionale, quindi si recepisce quella normativa e quella si applica. Brevemente, perché non credo sia opportuno stare a spiegare nel dettaglio il tutto.
Grazie consigliere. Consigliere Ruggeri, parola consigliere.
Ci siamo confrontati come gruppo Vivero di Vecchio su questa mozione e appunto ribadiamo anche noi che la normativa nazionale comunque tutela i diritti del cittadino garantendo l'accesso agli atti, se c'è un interesse soggettivo privilegia il consigliere comunale estendendo anche un interesse non prettamente soggettivo questo accesso agli atti, quello che è definito la normativa nazionale è nella tempistica di 30 giorni. Nonostante questo, appunto, accogliamo la proposta di prendere in considerazione la bozza di regolamento che viene allegata, anche perché, come Acquista Pace sa, c'è in itinere, anzi non ancora, c'è in programma una ben più vasta revisione dello statuto e dei vari regolamenti che coinvolgerà la minoranza e non solo, per dare un po' un nuovo corpus a quello che è l'insieme delle norme, dei regolamenti di autogoverno di questo ente. Quindi prenderemo in considerazione il regolamento che viene allegato e lo inseriremo nel quadro più ampio di una valutazione complessiva di revisione dello statuto nel modo che andremo a definire insieme poi quando si deciderà di avviare questo percorso. Quindi per quanto ci riguarda il nostro parere rispetto a questa mozione è favorevole.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi pongo in votazione la mozione, la proposta di regolamento formulata dal consigliere di Staffaccio, qui però la mozione, quindi devo... Eccolo qua, trovato, non trovavo la pagina della richiesta. Leggo la richiesta di prendere in esame la bozza di regolamento per il diritto di accesso agli atti amministrativi del consigliere comunale legata alla presente mozione per la sua approvazione. Quindi la richiesta è quella di prendere in esame questa bozza. Chi è favorevole alla proposta, alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Astenuti? Bene. Abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, io vi chiedo solo una cortesia di un secondo per condividere con voi una cosa, quindi do una comunicazione e soprattutto faccio una proposta. Proprio per un'informazione che ho appena avuto, ovviamente, è imminente l'arrivo del nuovo vescovo di Lodi che sostituirà l'attuale vescovo Nierisi. Il nuovo vescovo è Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Maurizio Malvestiti, che ho saputo che sarà eletto vescovo di Lodi sabato 11 ottobre 2014 e nella giornata del 26 ottobre 2014 ci sarà la presa di possesso e sono all'inizio di questo ministero pastorale in sostituzione dell'attuale vescovo Monsignor Giuseppe Nierisi, che da 9 anni appunto vescovo di Lodi. Io chiedo al Consiglio se è d'accordo di formulare sia un augurio di benvenuto al nuovo vescovo e un saluto al vescovo uscente per quello che ha rappresentato per la nostra comunità. Se siamo d'accordo, non vi chiedo una votazione, se siamo d'accordo facciamo una comunicazione di tutto il Consiglio al vescovo uscente e che sarà in merito a quello entrante. Siamo d'accordo su questo? Vi ringrazio molto dell'attenzione. Grazie. Fate il merito con dedica su quello.